suo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Ben ritrovati sempre in diretta, carissimi terzo tempisti ascoltatori, sono le 15.04 e ci accingiamo a vivere insieme un altro pomeriggio bianconero con le parole di McKennie, con tante notizie, attualità, mercato, insomma, fare un pochino il punto su questa Juventus, sulla nuova Juventus di Andrea Pirlo che sta lentamente, pian piano, prendendo forma. Insieme a me Gigi Schiffo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
E ovviamente il nostro Yves Roche in regia con Manuel Moroni. Saranno due ore intense, come preannunciato sentiremo anche le parole, la presentazione di Weston McKennie, primo americano a vestire la maglia bianconera. Cosa ti aspetti, Gigi?
Ma vediamo le parole. Da lui mi aspetto una stagione in cui dimostri di valere il riscatto, diciamo, fondamentalmente. Io non penso onestamente che sia il giocatore che la Juve ha preso per sostituire, diciamo, il Pogba che non è mai stato sostituito, o il Vidal che non è mai stato sostituito. Ha avuto questa occasione con un giovane comunque di prospettive interessanti, perché 2 anni in Bundesliga alla sua età da titolare, insomma, non sono uno scherzo, e quindi sicuramente prospettive interessanti da confermare nel campionato italiano con certe pressioni, eccetera, eccetera. Quindi quel tipo di stagione lì. Poi felice naturalmente di vedere invece che brucerà le tappe, come è successo ad altri prima di lui, ecco. Però credo che sia quel tipo di giocatore lì. Vediamo, sono anche curioso di sentire le sue parole per inquadrare il personaggio anche dal punto di vista un pochino psicologico, dell'atteggiamento, di quello che si aspetta.
Tra l'altro un personaggio che abbiamo avuto modo anche di studiarlo in queste settimane, non so come definirlo, però sembra già avere le idee chiare, la testa sulle spalle. Cioè, anche solo scegliere il calcio in una nazione, chiaramente poi lo ha influenzato il suo passaggio in Germania, ma comunque scegliere il calcio in una nazione in cui ci sono basket, baseball, football americano e tante altre cose, non è scontato. Cioè, mi sembra un personaggio particolare che tra l'altro poi, proprio grazie allo Schalke 04, si è rilanciato prepotentemente in Europa. Probabilmente, ecco, aveva un po' l'obiettivo di andare prima o poi magari in Italia, in Europa, di lasciare l'America per fare fortuna altrove. Ecco, probabilmente il soccer va bene fino a certi livelli, però poi se vuoi veramente fare una certa carriera, raggiungere certi obiettivi e livelli, un passaggio in Europa o in Germania o in Italia, comunque da quelle parti, è inevitabile, no?
Sì, forse anche l'infanzia trascorsa in Germania con il papà militare, insomma, che era in una stazione tedesca, militare americana naturalmente, lo hanno inquadrato da questo punto di vista, perché sennò è davvero una scelta anomala. In tutti i film che vediamo, il calcio in America è delle ragazze e gli altri sport, tra virgolette, seri.
Lacrosse, c'è anche il lacrosse, che forse è anche un pochino più gettonato del calcio. È una scelta molto proprio in controtendenza, no?
E quindi è più frutto, secondo me, del fatto che lui probabilmente da bambino ha iniziato a giocare a pallone in Germania, e poi tornando in America gli è rimasta questa voglia di affermarsi in quello sport. Vediamo, fisicamente sicuramente il giocatore c'è, la testa anche, ripeto, perché uno non gioca 2 stagioni da titolare in Bundesliga a 18-19 anni se la testa non ce l'ha, perché quello è un campionato comunque tra i migliori d'Europa, al di là del fatto che è diverso da quello italiano. Da lì sono arrivati giocatori importanti anche nella storia recente della Juventus. Vediamo, insomma, le premesse sono buone, soprattutto dal punto di vista economico, perché è un investimento subito di pochi milioni che, se frutta, anche solo dal punto di vista economico, potrebbe essere interessante.
Ah sì, proprio da lì doveva arrivare Draxler, se non erro, e poi le strade di Draxler e quelle della Juventus non si sono mai incrociate, però è vero, storicamente dalla Germania sono arrivati spesso dei giocatori importanti.
Importante Vidal, insomma, che è arrivato da lì, pur essendo cileno.
Howedes, più o meno.
È della stessa squadra,
Di Howedes. Allora, i vostri messaggi al 340-54-25-324, è scritto piccolo, ma il numero dovrebbe essere giusto, ma credo che lo conosciate.
L'hai scritto più grande, guarda.
Molto bene, molto bene. E poi mi raccomando, scriveteci anche su Facebook, leggeremo i vostri messaggi. Chiaramente uno degli argomenti principali, non può non esserlo, è appena iniziato, ma è sempre il mercato, no?
Sì, sicuramente in questo momento il tema del centravanti è il tema forte in casa Juve, anche perché, insomma, numeri alla mano, la Juve va a giocare la prima di campionato in questo momento con Dybala se recupera e Ronaldo, perché poi Higuain di fatto è fuori rosa, non ha giocato neanche l'altro giorno nell'amichevole con l'Under 23. Possiamo mettere Kulusevski e Douglas Costa.
Kulusevski non ha giocato, con la Svezia non l'ha presa benissimo.
No, ho visto che l'ha presa subito bene. E quindi sicuramente la Juventus un attaccante lo deve fare, è in fretta, se vuole averlo per la prima di campionato. Sì. Se no c'è anche il rischio di iniziare senza centravanti e poi rinforzarsi prima del 5 ottobre in attacco. Sicuramente rispondo anche al nostro amico che non si firma ma ci chiede. Non capisco una cosa, si parla di un Dzeko più funzionale al gioco della Juve, ma qual è sto gioco? Ok, che Dzeko è più bravo nella difesa della palla e nel creare gli spazi per far ruotare, per far muovere gli attaccanti, ma a parte Ronaldo, chi altri si muove in questa Juve?
Questa è una domanda che possiamo girare al nostro graditissimo ospite che ringraziamo in diretta con noi, Claudio Nofri. Ciao Claudio, benvenuto, ben ritrovato anzi.
Ciao, grazie a voi, buona giornata a tutti.
Stavamo discutendo, parlando, anche registrando, no, le valutazioni e le indicazioni dei nostri ascoltatori su questo mercato della Juventus. Ancora insomma da definire, ci sono tante uscite ancora da mettere a segno. Questo centravanti che sembra essere la priorità, tu come stai vedendo questa nuova Juve di Pirlo? Come stai vedendo che sta prendendo forma insomma una settimana dopo l'altra?
Ma diciamo che intanto appunto quel nodo cruciale, diciamo così, è ancora da colmare, per cui ovviamente è un aspetto importante per una squadra che insomma, al di là degli ultimi risultati dell'anno scorso, soprattutto in Champions, è comunque un qualcosa di importante anche a livello europeo. Certo, il discorso, per esempio sentivo parlare appunto di Dzeko, che volete che vi dica, io lo ritengo adattissimo a giocare insieme a Cristiano Ronaldo, nel momento in cui CR7 si allarga e poi invece di tirare può mettere una palla in mezzo per la testa dello stesso Dzeko, e la capacità dello stesso appunto giocatore della Roma di spaziare in molte zone di campo senza avere appunto dei riscontri negativi. Secondo me, al di là dell'età, è ovviamente un prospetto per la Juventus ideale, ecco. Sì. Io lo ritengo, da quando ha iniziato la carriera poi in Inghilterra e poi quando è arrivato in Italia, mi ha sempre dato, al di là delle reti segnate, proprio una fiducia in tutte le zone del campo, come sapeva districarsi insomma.
Anche più di Suarez, visto che si parla di questo duello, ballottaggio tra questi due attaccanti.
È proprio quello che dicevo prima, andrebbe a colmare cioè Suarez è un giocatore che ovviamente a livello di classe forse è inarrivabile, diciamo così, per la capacità della rapidità e la tecnica che ha nello smarcarsi, nel dribblare eccetera, però mancherebbe ancora, al di là dello stesso CR7, che però più delle volte è lui che si pone sulla fascia, diciamo così, per crossare o per appunto invitare l'inserimento dei compagni, ecco, lui stesso potrebbe dare il là a delle iniziative che sarebbero poi concluse in maniera ottimale da Dzeko, ecco, ma è chiaro che se parliamo di valore assoluto, anche se arriva Suarez, voglio dire...
Va bene, malaccio, uguale, ecco. Anzi,
se vogliamo dire,
anche fosse Cavani, voglio dire, i nomi che si fanno sono nomi importanti. Forse quello un po' che sorprende di più è quello di Alvaro Morata, che è tornato un po' nel giro del tourbillon del calciomercato in questi giorni. Uno che conosce già l'ambiente, ma che ha caratteristiche molto diverse dagli altri tre, come centravanti. È molto più uno che si allarga, che sfrutta la velocità, gli spazi, eccetera.
È un po' una via di mezzo, diciamo, no? Tra i due, nel senso che comunque anche come stazza può in area di rigore comunque avere la sua importanza. Ma, ripeto, qui parliamo di elementi di assoluto valore che vanno valutati e giudicati esclusivamente sotto un profilo strettamente tattico, e ovviamente qui Andrea Pirlo che dovrà dare il là ad eventuali iniziative, insomma.
Romero ufficializzato all'Atalanta, secondo lei come gestirà, e poi le chiedo anche una valutazione magari su Romero che lei conosce molto bene, le chiedo anche come Pirlo gestirà...
L'ho fatto prendere io all'Atalanta.
Mi ricordo, l'ha raccontato qua in diretta dicendo che a cena con Gasperini lo ha convinto lui, insomma.
Nel senso che andando a cena con Giampiero Gasperini, ma non solo adesso, diciamo già da un po' di tempo. Io sempre, ma un paio di settimane fa se ne è parlato, perché io lo ritengo proprio adattissimo agli intendimenti tattici di Giampiero Gasperini, perché lui pretende che i difensori non marchino esclusivamente le punte che sono lì vicino a loro, ma che si protendano, diciamo così, in avanti, ad andare anche ad anticipare o a pressare e a rubare palla alle mezze ali, ai trequartisti. E questo è una caratteristica di Romero veramente speciale, che, e non è una contraddizione, proprio in questo fondamentale deve però migliorare, nel senso che qualche volta esagera nella sua intuizione, nell'andare a pressare alto e anticipare, comunque pressare l'avversario, e cade magari in dei falli che gli costano l'ammonizione, e quindi un rendimento poi nel resto della partita un po' condizionato. Però se parliamo di un 98 che ha veramente queste qualità, io forse l'ho raccontato l'altra volta, ma adesso non mi ricordo, ma è proprio in relazione a una partita con la Juventus, al suo esordio, diciamo così.
Sì, sì, ci ricordiamo.
E Omar Milanetto mi disse: guarda che è il miglior difensore che abbiamo in rosa, e dopo 20 minuti io gli ho detto: c'hai ragione.
E si è capito.
Si vedeva subito.
E magari
la capacità.
Lo rivedremo un po' tra un po' con la maglia della Juventus, che invece dovrà gestire, o meglio lo dovrà fare Andrea Pirlo, questa situazione per i difensori centrali, perché ce ne sono tanti, però è un po' difficile capire quali siano le gerarchie, no? Perché c'è Bonucci, Chiellini che rientrerà dopo una stagione molto complicata, De Ligt che starà fuori fino a novembre per questa spalla, per l'operazione, e poi ci sono Demiral, anche lui in recupero dopo l'infortunio della scorsa stagione, Rugani che gioca poco. Insomma, lei come vede questa situazione? Con la difesa 3 probabilmente ci sarà spazio per qualcuno in più.
Sì, esatto, infatti se la squadra giocherà in questo modo ovviamente ci sarà un posto in più, ma anche qui se parliamo di dimensione, allora Chiellini e Bonucci chi li toglie? È logico che
stanno bene, giocano loro,
fare il calcolo dell'età, delle condizioni fisiche, sì, eccetera, e poi il recupero soprattutto di Elite, ovviamente, che io ho sempre ammirato già proprio da giovanissimo come capitano dell'Ajax e in nazionale, e nonostante appunto qualche approccio diciamo non proprio così buono nella prima parte di campionato l'anno scorso, diciamo si intuisce insomma vederlo giocare. Che sarà un prospetto di grandi dimensioni, quindi lì ripeto ci sarà solamente da valutare le condizioni soprattutto di Chiellini, ovviamente, che se sta bene è titolare e chi lo toglie assolutamente, però bisognerà vedere appunto che tipo di rendimento potrà avere dopo il top, insomma.
Ovviamente ci resta la parola del centrocampo, perché la difesa e l'attacco li abbiamo sistemati. Tra l'altro De Ligt, che era raccattapalle di Suarez al tempo,
con una foto insieme che è tornata, perché sì, l'avevamo già vista qualche anno fa. Sì, c'è una foto molto curiosa che sta girando di nuovo su internet, perché era uscita diversi anni fa, di un De Ligt che aveva avuto 8-10 anni abbracciato con Suarez, che invece era già un campione, magari non così affermato, ma già in rampa
stava
di lancio.
Ed è
curioso proprio in questi momenti in cui si sta discutendo della possibilità di Suarez alla Juve. Vai pure.
No, dicevo del centrocampo, così proviamo a rispondere anche al nostro amico Massimiliano da Liverpool. Secondo l'esperienza di Onofri, la Juve ha un organico completo o manca qualche giocatore di qualche tipo? Noi spesso diciamo che manca un po' un centrocampista di fisico ed esperienza, diciamo, nel centrocampo della Juve, nell'organico proprio, al di là del modulo che poi Pirlo deciderà di usare.
Sì, io credo che appunto l'evoluzione di Betancourt, diciamo così, a tutti i livelli, in qualsiasi ruolo, può colmare veramente le tante eventuali lacune che si sono un po' identificate, diciamo così, quest'anno con il rendimento di Ramsey, con Rabiot che è uscito solo nel finale. Questo è un ragazzo veramente che ha bruciato le tappe, perché insomma è chiaro che si intuiva subito che era bravo, però che avesse tutta questa duttilità, diciamo così, in questi ruoli, perché sa fare regia, sa fare interdizione, sa inserirsi, e quindi ecco, al di là appunto dei suoi compagni che gli staranno intorno, diciamo già lui è un pezzo da 90 a mio avviso, per quello che ha dimostrato ultimamente, per cui adesso poi è un mercato un po' particolare, avvenuto, anzi che deve ancora avvenire, diciamo così, in maniera completa per tante squadre, e quindi magari ci sarà il pezzo da 90 da buttare dentro al posto di Tizio Di Caio, però insomma il valore complessivo è già di buon livello, e con un giocatore, appunto tornando al primo step, diciamo così, che sappia sistematicamente concretizzare tutte le azioni che arrivano da in mezzo al campo, oppure da Dybala o da CR7, io credo che la Juventus alzerebbe veramente il quorum, diciamo così, di valore internazionale, ecco.
Noi staremo ancora una mezz'oretta a parlare di calciomercato, ma anche di derby Vanchiglia Cinisia, chi è di Torino o provincia conosce.
Io ne ho vinti tanti.
Anch'io, Io giocavo nel Cinisia, quindi qualcuno...
Ma davvero?
Sì.
E invece il mio derby era contro di Alberto, perché io ero...
Citturino.
Erano veramente...
Begli anni.
Delle partite...
Sentite, belle,
per
me, sì.
Per
sì,
tutti quelli che partecipavano, perché insomma c'era... si intuiva subito che erano due squadre che avevano un senso proprio nel tirare fuori i giocatori che poi sarebbero comunque arrivati in alto, e quindi un settore giovanile per entrambe le squadre. Io chiaramente
altri anni.
Sì, volevo chiedere questo: però, quanto sta perdendo con i campi sintetici quel tipo di calcio lì? Così,
ma guarda, ne parlavamo con amici proprio poco fa. Per esempio, in Liguria, diciamo così, è stato un passo nettamente in avanti, no?
Sì.
Ripeto sempre la stessa cosa, perché nel momento in cui ero responsabile del settore giovanile del Genoa, noi giocavamo praticamente tutte le partite in campi in terra battuta,
certo,
no?
Sì.
E alcuni fondamentali, mi riferisco in maniera un po' più precisa, riguardo l'entrata in scivolata, no?
La grattugiata,
la pagavi cara, la pagavi carissima.
La pagavi cara, la imparavi mai, perché chi si buttava lì?
Io lo facevo, mi ricordo.
Con la mezza tutta sotto.
Per cui, ecco, questo è sicuramente un qualche cosa. Dalle altre parti invece c'era già l'erba, e questa il sintetico, diciamo, ha un altro tipo di reazioni, come rimbalzo, come velocità della palla, però insomma non mi sembra un problema strutturale, diciamo così, è più un dettaglio, se vogliamo.
È vero, sfumatura.
Piano piano ci si abitua a tutto, insomma.
Noi siamo dei terraioli, perché io Gigi Schifo e anche lei
siamo come Nadal, terraioli,
esatto. Abbiamo iniziato e abbiamo dato il meglio sulla terra, questo sintetico, insomma, non lo so, lo valuteremo poi. Grazie a Claudio Nofri, è sempre un piacere essere in sua compagnia, la ringraziamo, a presto.
Buona giornata.
Arrivederci. Bello anche riportare
al calcio delle origini, che poi è quello grazie al quale ci siamo tutti appassionati al calcio. Poi uno è andato a fare la Juve, l'altro il Toro, Milan, l'Inter, quello poi ognuno in base.
L'importante è il calcio, no? Nelle sue 1000-2000 sfumature, calcio dilettantistico, calcio mercato, Juventus, tante altre squadre, insomma, l'importante è avere una passione sportiva. È importante averla per il calcio, secondo me.
Da praticante, da poi il modo anche di vedere le partite,
esatto,
e di partecipare ai dibattiti
ti
in
apre
modo
un
diverso.
Mondo, ti apre un mondo che forse, se non hai giocato, è un pochino più complicato. Ci puoi arrivare comunque lo stesso, però giocando impari dei meccanismi, delle sfumature, che è difficile.
E poi secondo me toglie un po' di veleno il fatto di aver giocato, di aver visto che alla fine funzionano in un certo modo le cose, insomma. Meno teoria e più pratica aiuta, diciamo, anche
a
giudicare diversamente le partite e i dibattiti. Mentre il caro Suarez si sta preparando all'esame italiano, vedo, caro mio.
Sì, tra l'altro, cercando di fare dei corsi online, perché chiaramente causa Covid la frequenza di persona non è consentita. Quindi, leggendo oggi la Gazzetta dello Sport, Suarez sta studiando. Questa è già una notizia, sta studiando italiano, quindi si sta preparando con corsi online da 18 ore, frequentando anche delle lezioni online di scuole parificate dalle sue parti, immagino, quindi a Barcellona. Vedremo come si presenterà l'appuntamento. Ieri, dal Mundo Deportivo e qualche altro media spagnolo, la notizia era che poteva già sottoporsi all'esame oggi. In realtà è stata poi smentita, si sottoporrà nei prossimi giorni, ma non è così immediato, quindi non la giornata di oggi, ma in settimana probabilmente dovrà sottoporsi a questo esame, che potrebbe poi spalancare le porte al passaporto comunitario. Chiaramente ci sono dei tempi tecnici, soprattutto in questo periodo di Covid, immagino che siano un pochino più lunghi magari del solito.
Nel suo caso non lo so, diciamo, per uno normale,
esatto,
forse
per uno normale,
diciamo,
no?
Che lì si accelera.
Poi parlando di Suarez, magari con la regia
più o meno
due
occulta.
Società come Barcellona, esatto, e Juventus, una mano la danno tutte e due. Tra l'altro, insomma, per uno che parla spagnolo e ha una moglie di origine italiana, non deve essere un ostacolo insormontabile,
no,
una prova,
chiaro,
di B1.
Tra
che significa
l'aveva già, sì,
comprensione di un testo e
esatto,
saper rispondere a delle domande.
Tra l'altro aveva già avanzato la richiesta di cittadinanza, poi aveva lasciato perdere qualche anno fa non avendo delle necessità. La necessità adesso c'è ed è impellente, no? Perché come dicevamo anche nei giorni scorsi, la Juventus ha colmato gli slot extracomunitari, certo, con Arthur e McKennie, che tra l'altro parlerà tra pochissimo,
tra
questione
sei minuti.
Di sei, bravo, sei minuti netti avremo le parole in diretta su Sky Sport 24 di Weston McKennie, e quindi non avendo più slot extracomunitari il passaporto comunitario diventa una discriminante fondamentale per l'arrivo di Suarez, ecco, ed è per questo probabilmente che la Juve sta giocando anche su altri tavoli. Si è parlato ancora di Dzeko, nonostante sia un'operazione bloccata dalle richieste esose di De Laurentiis. Si è parlato anche di Cavani, nonostante una richiesta lì di stipendio molto alta sugli 12 milioni netti. E si sta parlando anche di Morata, che si sarebbe riproposto. Potrebbe essere un ritorno di fiamma, anche se, come hai detto tu prima, secondo me la Juventus sta cercando un attaccante con altre caratteristiche. Intanto, non un attaccante, ma un difensore che ha fatto la storia della Juventus e l'ha fatta in parte, in poco purtroppo, prima di andare via anche nello staff di Maurizio Sarri, Andrea Barzagli, che secondo quanto riferito dall'ANSA si sottoporrà alle elezioni per diventare allenatore.
Bene.
Questo è importante perché ci sono tanti juventini, moltissimi juventini, camoranesi, Pirlo, ma non solo,
Carrera
hanno preso poi il patentino e allenano. Ecco, l'ultimo in ordine di tempo potrebbe essere proprio Andrea Barzagli, che seguirà il corso ufficiale a Coverciano insieme a Nocerino, un altro ex juventino, così come Aquilani, anche Totò Di Natale. E quindi in bocca al lupo ad Andrea Barzagli per questa nuova avventura. Probabilmente ha avuto bisogno di qualche mese di stop, proprio staccare, no? Staccare la spina anche mentalmente.
Diciamo che il Covid forse gli ha fatto apprezzare,
bravo,
le gioie della vita familiare, che non aveva più praticamente mai apprezzato da fermo.
Sì, insomma, perché sai, tra i ritiri, le riunioni tecniche,
da giocatore a aiuto allenatore, adesso,
esatto,
io me lo vedo Barzagli come allenatore, me lo vedo proprio come
allenatore. A me non dispiacerebbe, un bel Barzaglione allenatore.
Così come avrei visto bene Claudio Marchisio, che invece mi va sull'opinionista televisivo, e un po' mi dispiace, devo essere sincero, però io capisco,
sì,
che sia più facile, meglio, nel senso, stai di tranquillo.
Sì, forse
cose,
un pochino più facile da gestire, no?
Sì,
il lavoro di opinionista, lavori un tot di giorni, di serate, alla settimana, al mese, hai già delle date programmate.
Non hai le pistole,
non hai le pistole, non hai pressioni.
Esatto.
Poi vedremo, perché sai, si cambia idea. Pirlo l'aveva detto subito, io l'allenatore non lo so, poi ha iniziato a seguire il corso, è stato punto dal
fulminato
sulla via della panchina, e allora ha deciso di fare l'allenatore. Una buona notizia per lui, chissà senza Pirlo oggi chi avrebbe raccolto l'eredità di Maurizio Sarri. Molto difficile da dire. Intanto questa mattina, giusto per dare una completezza di informazioni a 360 gradi, Barbieri ha sostenuto le visite al J Medical. Non è un giocatore per la prima squadra, però per l'Under 23, un terzino di cui si è parlato molto, arriva dal Novara, e inizierà presto la sua avventura con l'Under 23. Se ne parla molto bene.
Sì, ho visto che c'era interessamento anche di altri club,
sì,
importanti, tipo l'Atletico
anche
di Madrid,
esteri,
quindi
esatto,
sicuramente
esatto,
un giocatore
da tenere in considerazione.
Io credo che da qui in avanti, visto che i soldi saranno sempre meno da,
sì,
spendere sul mercato, queste operazioni diventeranno quelle che poi ti fanno dire tra qualche anno, ti fanno avere delle risorse in casa, o per la prima squadra o comunque da mettere,
sì,
sul mercato, tipo lo Zanimacchia di quest'anno
al Saragozza,
l'Olivieri che viene in prestato,
sì, sì,
poi comunque entra un certo giro.
L'Under 23 ha messo su un buon giro di affari, di operazioni, che danno una mano importante al bilancio della Juventus. È chiaro che andando a investire, andando a prendere questi giovani magari prima degli altri, ti puoi ritrovare o con
uno
un terzino
in casa, e va bene,
molto interessante anche per la prima squadra, oppure magari poi con un eventuale plusvalenza, no? se lo vorrai rivendere. Quindi è giusto, la Juventus ha deciso di investire sulla seconda squadra, sulla Under 23, e in questo momento lo sta facendo nella maniera giusta anche dal punto di vista del bilancio, con diverse operazioni molto interessanti che danno una mano anche al bilancio dei più grandi, no? Per sostenere lo stipendio di Ronaldo,
dobbiamo
lo stipendio
iniziare
di
a cambiare ottica, dare un'occhiata anche anche a quello che succede nel mercato dell'Under 23, magari nei prossimi giorni, diciamo prima, facciamo un focus per rendersi conto di Vladimir. Perché da lì poi passa il bilancio e quindi
poi,
sicuramente uno
deve
mettere in conto.
E ti dico, secondo me, con l'avvento di Andrea Pirlo sulla panchina della prima squadra, uno che fino a un mese fa avrebbe dovuto allenare l'Under 23, di fatto è stato nominato allenatore dell'Under 23 senza dirigere nemmeno un allenamento, senza una partita. Secondo me la commistione tra Under 23 prima squadra sarà sempre maggiore. Io uno come Pirlo me lo vedo molto attento ai giovani, me lo vedo molto, molto sul pezzo anche nel cercare di far fare quel salto che è mancato negli ultimi anni, no? Dall'Under 23, dalla primavera alla prima squadra. Sono pochi i giocatori che si sono affacciati, se non
sporadicamente
con qualche apparizione, una presenza, un gol. Però ecco, il Ken di turno sarebbe bello, ecco, poterlo riproporre un altro giocatore così, e vedremo se succederà. Allora, vi avevamo premesso le parole di McKennie, rimanete con noi perché nella seconda parte della prima ora di terzo tempo sentiremo proprio le parole del nuovo acquisto juventino alla presentazione. Adesso andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo.
Terzo tempo.
Ben ritrovati sempre in diretta a Radio Bianconera, terzo tempo. Stasera non ce la siamo dimenticata,
no,
ma l'analizzeremo nella seconda ora con un ospite d'eccezione. La sfida Nations League tra l'Italia e l'Olanda, 20:45, un buon test per i giovani e anche un buon test per i meno giovani, no? Si parlava anche di Chiellini che dovrebbe rientrare dopo aver saltato la prima, stesso discorso per Immobile. Ecco, vedremo un po' questa nuova Italia questa sera ad Amsterdam. Intanto siamo pronti per andare a breve, no? Appena inizierà, alla conferenza stampa di presentazione di McKennie allo Stadium, dove tra l'altro c'è anche il nostro direttore Antonio Paolino che...
Pronto,
magari proprio con lui dopo andremo ad analizzare subito le parole a caldo di McKennie. E poi ci sono anche i vostri messaggi, anzi priorità ai vostri messaggi.
Detto che siamo tutti curiosi di vedere Zaniolo, Immobile, Ken in particolare. Ken, un'occhiatina gliela diamo, insomma, come l'altra sera a Dzeko, questa sera a Ken. Messaggi, sì. Dunque, Loris da Prato ci suggerisce Dybala al Real Madrid, Modric e Kroos alla Juventus. Che dite? Io personalmente dico...
Si era parlato di questa operazione, no? Una delle tante voci di mercato che riguardava Dybala, il suo passaggio al Real con una contropartita corposa. Mi sembra un po' troppo corposa, forse.
Sì, io prenderei anche Casemiro tra tutti
Casemiro,
là. Quello
Casemiro
lì lo prenderei.
Però, ma in questo momento...
solo con Pogba io, Dybala, però poi devi trovare un altro attaccante. Non lo so, prendiamo Dybala che va bene.
Forse
così,
anch'io lo scambierei con Pogba e con pochi altri. Detto questo, al momento Dybala sembra verso la permanenza. È stato sul mercato, nonostante Pirlo abbia detto che non è mai stato sul mercato, ma in realtà è stato sul mercato, e sta trattando anche per il rinnovo, perché da gennaio mi pare che si parla di questo rinnovo di contratto che non è ancora arrivato, richieste alte da parte di Dybala. Vedremo cosa succederà, però in questo momento mi sentirei di sbilanciarmi sul fatto che Dybala possa rimanere per l'anno prossimo, a meno di colpi di mercato e colpi a sorpresa.
Io credo che quest'anno la Juve abbia la priorità del centravanti in attacco. Se vai a togliere anche Dybala, devi rifare tutto.
Sì.
Ecco qua McKennie.
Allora, sta già parlando McKennie. Io direi che possiamo, quando siamo pronti, andare direttamente a sentire le sue prime parole.
Mi piace, veramente amo tantissimo,
ovviamente,
il
tradotto
calcio, mi piace però anche il football americano, quindi diciamo che era 9,9% uno e l'altro, quindi dovevo decidere alla fine, quindi ho optato per il calcio ed ecco, eccomi qua oggi.
Quindi il calcio, ecco, forse fisicamente...
Ciao, buongiorno, Luca Bianchin, la Gazzetta dello Sport.
Running back, mi ricorda un po' al fisico da running back. Però, secondo me, ecco, col calcio forse ha trovato la sua strada. Secondo me avrebbe fatto bene anche nel football,
sicuramente.
In determinati ruoli, non in tutti. Però nel calcio, almeno da quello che ho visto allo Schalke, mi sembra che abbia trovato la sua strada.
Grazie.
Sì, come hai detto, io sì, ho cercato di avere un ruolo importante, soprattutto in Germania, proprio per questo movimento, e vogliamo cercare di intervenire il più possibile. Mi hanno detto direttamente che se volevo fare ulteriori passi all'interno di questo movimento e se c'era ovviamente qualcosa che mi servisse, quindi ho ricevuto sostegno proprio per la posizione che io ho adottato all'interno del movimento, per cui sono decisamente... Il fatto che adesso sia in un paese diverso non significa che io non porti avanti appunto quello in cui credo, quindi e questo ha reso la mia decisione di venire qua ancora più facile, proprio perché mi hanno mostrato subito all'interno del club il grande sostegno che mi danno anche appunto in questo senso.
Anche perché Juve Bianco che piace al nero, no?
Quindi, quindi ci sta. Direi, tra l'altro ho visto una sua intervista, ho ascoltato una sua intervista di qualche mese fa, molto curioso, il padre per lavoro era in dubbio se trasferirsi in Alaska e lui fa, ma nessun problema, sarei diventato uno snowboarder professionista, che problema c'è? Se mi sembra che
allo spirito giusto
abbia avuto le idee chiare probabilmente da bambino, no? Nello sport, poi calcio, football, basket, snowboard, un po' lo decide la vita forse, sentiamolo.
Per me la posizione migliore è quella dove mi sento più a mio agio e dove mi diverto anche maggiormente, dove sono anche più efficace proprio da area a area, quindi proprio poter girarmi e riuscire a guidare la palla e quindi riuscire appunto a portare in difesa, e questo direi che è uno dei miei punti di forza, e con grande collaborazione con i miei compagni, quindi riuscire appunto a recuperare la palla. E sì, ho già parlato con l'allenatore e gli piace il modo in cui gioco, anche la mia abilità nel recuperare il possesso palla e anche e soprattutto il modo in cui faccio i passaggi, quindi direi che ci siamo trovati esattamente sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda la posizione in cui impiegarmi e soprattutto la posizione in cui posso essere più efficace.
E se lo dice Andrea Pirlo, io tenderei a fidarmi. Tra l'altro, uno degli ultimi giocatori che credo abbia usato le stesse parole o simili per presentarsi, io mi ricordo un certo Arturo Vidal.
Sì.
Box to box, recuperare palloni, impostare l'azione.
Campista, no?
Ecco, se McKenny ripercorre un pochino
le... Diciamo due terzi di Vidal, basterebbe. Due terzi.
Sentiamo.
Essere proprio centrata su... Però quando ero giovane ammiravo Francesco Totti e soprattutto la grande classe che aveva come giocatore, soprattutto quando ero giovane mi ha particolarmente influenzato.
Vabbè. Quindi più Vidal che Totti però, secondo me, anche nel modo di...
Anche come fisico.
No, però dicevamo che se ripercorre anche in parte le orme di Vidal, io sono abbastanza soddisfatto, non trovi, no?
Sì, Vidal ne peschi uno ogni tanto, ma se sai quel tipo di caratteristiche già aiuta, diciamo.
Eh sì.
Beh, è un grande onore ovviamente essere qui e poter giocare per questo club e soprattutto essere il primo giocatore americano che è arrivato qui e come persone che raggiunge questo obiettivo, ovviamente è veramente qualcosa che mi rende particolarmente orgoglioso. E per me mi sento che avere l'opportunità di venire qui e indossare questa maglia e quindi rappresentare il mio paese e anche poter far avvicinare i giovani, che è possibile farcela, quindi arrivare a questo punto è sicuramente qualcosa che mi rende particolarmente orgoglioso e fiero, quindi sono contento di poter dare un mio contributo e magari appunto nel persuadere e convincere molti bambini a intraprendere la strada del calcio, perché un giorno potranno essere qui come ci sono io.
Gigi, ti faccio io questa domanda.
Vai.
Ma senza Cristiano Ronaldo, secondo te McKennie sarebbe arrivato alla Juve? Che secondo me, cioè, Ronaldo ha giocato un ruolo fondamentale anche da questo punto di vista, no?
Sicuramente sì. Dall'altro, un americano che sceglie una squadra la sceglie con le stelle e strisce, no? Quindi, la Juve, diciamo,
potendo
è la
scegliere
tua,
stelle e strisce. Però secondo me il ruolo di Ronaldo, al di là del marketing, al di là dei gol, fondamentale anche dal punto di vista del volano, no? Dello spingere, dell'attrarre, della calamita altri giocatori a Torino, alla Juve. Cioè, difficile che un giocatore americano in forza allo Schalke magari vada, tra tutte le squadre a disposizione, vada a puntare alla Juve. Secondo me un ruolo fondamentale è stato anche quello di attrazione da parte di Cristiano Ronaldo. Cioè, dici, se c'è Ronaldo, io vado di corsa. Poi anche senza Ronaldo, però a maggior ragione con un campione del genere.
Sicuramente, anche perché io credo che dalla Bundesliga delle offerte gli saranno arrivate,
sì,
perché uno che
due anni gioca
in una squadra comunque di media classifica, per carità, ma che gioca anche contro tutte le big, insomma, lo vedono quotidianamente, quindi quella poteva essere la destinazione normale. Il fatto che abbia scelto di mettersi in gioco, a parte che mi pare che questo uno si mette in gioco, come dicevi tu, dappertutto, in qualunque sport addirittura, non solo in qualunque posto del mondo, e questo aiuta anche a avere la mente elastica, diciamo, non è che si è fossilizzato.
L'elasticità mentale mentale di McKennie mi ha stupito per la sua età, no? Uno che ti dice, esatto, ma sì, avrei fatto lo snowboarder. Sì, guarda, tra il football e il calcio ho scelto il calcio, quasi con leggerezza.
Potevo scegliere anche il football, ho scelto il calcio.
Ragazzi, alla sua età è arrivato in Serie A alla Juve, leggerezza fino a un certo punto, perché poi è leggero a parole, ma sul campo è pesante. E poi, guarda, dalle indicazioni che sono arrivate dalla Continassa, mi sembra uno che non so se si è già calato totalmente nei meccanismi della Juve, ma abbia capito come si fa. E quello è importante, no? Se capisci, prima o poi ci arrivi. Non è presuntuoso, un giocatore che si è messo subito a disposizione. Il rapporto con Pirlo, secondo me, sarà determinante, perché è un centrocampista, perché è giovane, devi imparare. Poterlo fare con Andrea Pirlo, che ti dà delle indicazioni, è un privilegio, secondo me. È anche duttile, perché arriva da una squadra, dallo Schalke, ma anche prima, nelle giovanili, lui ha giocato in tutti i ruoli. Ha giocato terzino, ha giocato anche centravanti, difensore, nel centrocampo ha ricoperto tutti i ruoli. Chiaramente è arrivato il momento di specializzarsi, ecco, però può anche essere utile avere un giocatore che ti può anche fare due o tre ruoli diversi senza snaturarsi, con chiaramente poi Pirlo che dovrà lentamente o velocemente decidere a lui poi dirottarlo poi su un ruolo definitivo, che in questo momento può sembrare la mezzala, no?
Sì, dovrebbe essere quello. Poi dipende anche dal modulo che adotterà Pirlo, perché se gioca col centrocampo a 4 è una cosa, se giochi con quello a 5,
sì, è vero.
È un'altra. E quindi sicuramente la mezzala nel centrocampo a 5 è più libera, e quindi magari in quel tipo di calcio lì può fare la mezzala. Se giochi coi 4 magari fai un po' fatica a inquadrare McKennie, perché comunque i due centrali hanno delle responsabilità enormi anche dal punto di vista della gestione della palla, che magari non sono proprio nelle sue corde, almeno per adesso, inizialmente, perché poi rischi di bruciarlo. Quindi sicuramente tutte valutazioni che Pirlo sta facendo, ma credo che essendo arrivato per stare coi giovani, insomma, valorizzare uno come McKennie
arriva dai giovani, c'è stato poco ma lui tecnicamente
arriva dall'Under 20, però voglio dire, si sarà studiato tutto quello che riguarda anche il mondo giovanile della Juventus e come si gestiscono i ragazzi di una certa età, e McKennie rientra in quella fascia d'età anche se in prima squadra, perché poi lui potrebbe giocare anche nell'Under 23,
è vero, assolutamente. Quindi sì, pensa che all'inizio, mi ricordo che il giorno in cui arrivò McKennie eravamo qui, stava iniziando il programma e arrivò questa notizia bomba dalla Germania, poi ripresa in maniera tempestiva da Gianluca Di Marzio e Sky Sport, e molti messaggi dei nostri ascoltatori erano questi: ma arriva per giocare in Under 23 o in prima squadra, nonostante chiaramente la sua esperienza da prima squadra, però sai, il salto dallo Schalke 04 alla Juventus prima squadra non è scontato, e abbiamo fatto delle verifiche e ci è stato detto no, gioca in prima squadra, lui è arrivato per giocare. È un profilo che la Juve seguiva da tempo, non da ieri, e che ha trovato subito l'ok di Andrea Pirlo, che probabilmente lo aveva conosciuto indirettamente nella sua esperienza al New York, perché ricordiamo che non ha mai giocato in prima squadra McKennie in America, però insomma ha fatto tutta la gavetta, le giovanili, quindi probabilmente il suo nome girava nell'ambiente e Andrea Pirlo ha potuto conoscerlo anche se non l'ha mai incrociato in campo in una partita, perché come detto non ha mai giocato in prima squadra. Detto questo, però, insomma, si è fatto anche una discreta gavetta allo Schalke 04. È una buona squadra per crescere lo Schalke 04, secondo me.
Sì, soprattutto la Bundesliga è un buon campionato.
Le pressioni poi non eccelse, perché allo Schalke ti puoi anche permettere qualche passaggio a vuoto. Se Paratici ha deciso che poteva essere il momento opportuno per prenderlo, e se Pirlo ha dato il suo ok, secondo me può essere un prospetto molto molto interessante.
Sì, anche perché la conferenza stampa inaugurale, diciamo così, di Pirlo in prima squadra è un allenatore che ha fatto capire di essere molto determinato anche nel dare indicazioni alla società sui giocatori da prendere, quindi può darsi anche che questo sia stato uno dei nomi che lui ha fatto a Paratici, dicendo guarda che quando era in America si parlava bene di questo ragazzo, seguitelo un po' e vedete un po' che margini ci sono per prenderlo, perché comunque è giovane, ha caratteristiche di un certo tipo, eccetera.
Sì, perché i giovani sono tanti, poi però devi andarli a prendere, non è che puoi prenderli tutti, la Juve ne seguirà...
Tra l'Under 23 e la prima squadra 300. Ne prende un'infornata, però poi dopo
devi scegliere, soprattutto quelli da portare in prima squadra, e soprattutto quelli con il pass da extracomunitario, perché chiaramente anche lì una scrematura ulteriore che vuol dire che la Juve... ha deciso di puntare seriamente su McKennie, no? Se vai alla scelta di un profilo di questo genere.
Sì, soprattutto come extracomunitario, che impedisce, per esempio, di trattare Suarez se non fa il passaporto italiano, di trattare Vidal se vuole tornare in Italia. Quindi voglio
forse
dire...
tornerà, però non alla Juve.
No, dico, se vuole, è chiaro che vuole tornare in Italia, però ce l'avrai come avversario. Quindi sono scelte comunque pesanti per il mercato queste. Quindi aver scelto McKennie, evidentemente... c'è la fiducia della società e dell'allenatore.
Sì.
Noi ovviamente aspettiamo di vederlo in campo, perché giudicare da quello che vediamo su YouTube...
qualcosa abbiamo visto allo Schalke, devo dire che sono state fatte delle buone cose. Chiaro è, diverso giocare allo Schalke una partita di media classifica di Bundes, un'altra è giocarsi le partite decisive con la maglia della Juventus, ma non abbiamo fretta, insomma, il tempo è dalla sua. È giovane, a Pirlo come maestro, ha una squadra di campioni da cui imparare con Cristiano Ronaldo, quindi... ecco, ha solo da migliorare, può solo migliorare.
La testa mi sembra che ce l'abbia,
anche
dalle
dichiarazioni
che ha rilasciato oggi, uno quadrato.
Non è uno banale, tutto tranne che è banale.
Che sa mettersi in gioco, che sa di doversi mettere in gioco, di giocarsi tanto, ma che lo fa con l'incoscienza dei vent'anni, dei 22, ne ha lui, appena compiuti tra l'altro. Nel giorno in cui tra l'altro ha fatto il compleanno con firma del contratto, che
è
normale come
bello festeggiare il compleanno
con quel contratto
con la Juve.
Sarebbe piaciuto anche a me.
Allora ti leggo due passaggi, chiaramente poi su Sky Sport la conferenza è stata sfumata, ma ci sono dei passaggi che meritano. Il primo l'abbiamo sentito, idolo
Francesco Totti.
Carina come cosa.
Sì, sincero comunque, perché sincero, di solito avrebbero detto Zidane.
Almeno lì sei sincero, però è normale. Totti è uno dei calciatori più forti in assoluto nella storia italiana, ed è giusto che anche in America, insomma, si sia cresciuti a pane
Totti.
Non si
offende neanche Del Piero, perché
certo. Domenico Tedesco, l'allenatore che l'ha lanciato in Germania. E poi una cosa che mi ha colpito sono le parole, la frase di McKennie su Ronaldo. Molto, molto divertente, e soprattutto ti fa anche... capire la dimensione del ragazzo di 20 anni. Dice: l'ho usato molto nei videogiochi. Questa è la prima frase. Cioè, quando parli di Ronaldo, campione assoluto, pallone d'oro, è un
mi
grande onore allenarsi con lui.
No,
l'ho usato molto nei videogiochi. È carinissima come frase, e la dice lunga anche su questo ragazzo, che evidentemente non ha perso anche le cose che sono giuste avere anche a 20 anni. Mi aspetto di imparare moltissimo da lui, non solo da lui ovviamente, ma tutti i giocatori in rosa. Ho potuto vedere la grande professionalità di questi campioni. Cristiano Ronaldo ha giocato a livelli top per tanti anni. Avere l'opportunità di allenarmi, di giocare insieme a lui, mi porterà grandi vantaggi. Quindi devo dire che ha confermato un po' le cose che ci avevamo detto 5 minuti fa. Questa è una cosa sicuramente positiva. Ecco, se sa dove imparare, da chi prendere in prestito, Pirlo, Ronaldo, magari anche qualcuno, Arthur nel suo ruolo.
Modo di interpretare la professione, credo che sopra Ronaldo, sopra Chiellini, sopra questi qui c'è Buffon,
esatto,
non è che ce ne siano tanti nel mondo.
Puoi imparare da
quindi...
tutti, qualcosina puoi imparare da Buffon, qualcosa da Chiellini, qualcosa da Bonucci, alla fine ti porti a casa un bel bagaglio.
Nel modo di lavorare, nel ruolo ovviamente si guarda intorno con quelli che un pochino sono nel suo reparto, ma soprattutto può guardare fiducioso alla panchina, dove c'è il signor maestro Andrea Pirlo, che due dritte sicuramente saprà come dargliele, quindi sicuramente è un punto particolare del mercato di quest'anno che nessuno si sarebbe aspettato di dover commentare.
Sì, è veramente sorprendente, nessuno ne aveva parlato in orbita Juve, e ripetiamo, i primi a dare riscontro di questa notizia sono stati i tedeschi, Radio Sport 1 se non erro, il media tedesco che per primo ha parlato di questa possibilità imminente, e poi chiaramente la notizia è stata confermata, e da lì in poi è stata una volata. Nel giro di due giorni si è presentato a Torino McKennie, è sbarcato l'aeroporto di Caselle in serata, e poi visite mediche, firma, il solito iter. Una curiosità su McKennie, la diciamo: non è ancora stato depositato il suo contratto in Lega. E questo ha aperto anche un fronte di dubbio, possiamo chiamarlo così, di dubbi sul fatto che magari per la questione dell'extracomunitario si stia aspettando di avere la certezza o no di capire se arriverà il passaporto di Suarez. Non lo sappiamo al momento, almeno stamattina non ho più controllato, stamattina non era ancora stato depositato il suo contratto, ma chiaramente con le visite mediche e la presentazione io non credo che ci siano poi degli intoppi, magari si sta giusto aspettando un attimo.
Sì, ci sono tempi tecnici
o qualche altra cosa. Non penso che ci potranno essere dei colpi di scena.
Depositarne un po' tutti assieme, sì, diciamo, esatto, compresi quelli dell'Under 23, esatto, magari faranno così, però stiamo a vedere. Sicuramente monitoriamo anche
questo aspetto. È una sfumatura in più.
Comunque è un contratto 2 milioni e mezzo, voglio dire, non è proprio un contrattino da niente, quindi sicuramente sì, la Juve, se ha fatto questo tipo di investimento, mm-hmm, è perché lo ritiene un giocatore
di un certo tipo,
un certo
sì,
tipo
sì,
importante, almeno per entrare nelle rotazioni di centrocampo sicuramente. C'è, mm-hmm, chi ci scrive, come Ivano,
vai,
che McKennie a mio avviso è già molto meglio dell'ultimo Pjanic, il bosniaco era ormai inutile, mai stato un regista, solo su punizione era molto pericoloso, le quali punizioni ormai venivano usurpate a mio avviso ingiustamente da CR7.
Sono d'accordo sul fatto che l'ultimo Pjanic era la coppia sbiadita del primo Pjanic, questo è inevitabile, poi si può dire più o meno, ma effettivamente l'ultimo Pjanic era ben lontano sia dai 150 pallini a partita, sì, ma anche dallo stesso Pjanic che ha portato la Juve a Cardiff, che è decisivo sempre in campo. Probabilmente, ecco, io sono di questo avviso che secondo me ha avuto anche dei fastidi fisici che si è un po' trascinato nel tempo e alla lunga lo hanno condizionato. È un peccato, gli auguriamo ovviamente tutto il meglio al Barcellona, però siamo allo stesso tempo anche molto curiosi di scoprire Arthur, scoprire, certo, a Torino, in Serie A, perché non è un giocatore che va scoperto, è un giocatore che era uno dei punti fermi, è uno dei punti fermi della nazionale brasiliana ed è stato anche un giocatore importante, magari non titolarissimo, però un giocatore importante per il Barcellona, no?
Sì, sicuramente, diciamo che più che McKennie il ruolo di Pjanic lo prenderà, sì, Arthur, o eventualmente Bentancur in certe partite.
Nell'ultima amichevole contro l'Under 23, no, credo che abbia messo Arthur davanti alla difesa. Okay. Però secondo me, ecco, giocherà molto su questo, sull'intercambiabilità
dei due.
Comunque sono due giocatori con caratteristiche un pochino diverse, quindi vai anche un po' a cambiare. Poi magari cambierà, come dicevi tu, dal centrocampo a 4 al centrocampo 5. A 3. Magari capirà che, faccio un esempio, Arthur è un po' meglio nel centrocampo a 3 e invece col centrocampo a 2, faccio un esempio, McKennie e Bentancur se la giocano meglio. Quindi chi lo sa, su queste dinamiche chiaramente dovrà essere, la mano di Pirlo sarà decisiva. Detto questo, avere due giocatori che si possono alternare in quel ruolo, ecco, ti può farme a meno di un regista vero, no? Andato, sì, via Pjanic, non lo sostituisci con un altro regista, lo sostituisci però con Arthur, che può farlo. C'è McKennie, che è una mezzala, ma insomma hai Bentancur e Arthur che si possono alternare in quel ruolo.
Sicuramente, allora, per i grandi registi in giro, pochissimi e carissimi.
Poi ce n'è uno che è andato al Milan, che è Tonali, che non è ancora un grandissimo, però ha delle buone caratteristiche.
Però per fare, diciamo, il passo in avanti rispetto a Pjanic, non è che poi, quando non puoi fare quel tipo, lo dicevamo l'altro giorno anche con Marco, come era il discorso ai tempi di Zidane, quando non puoi prendere un giocatore,
unisciti a loro, no,
bravo così o più bravo in quel ruolo, fai in modo di non aver bisogno di quel tipo di giocatore lì. Vero. Quindi gioca senza regista in pratica.
Quindi va via Zidane e prendi Buffon, Thuram e Nedved.
E Nedved giochi 4-4-2 con Camoranesi e Nedved invece di giocare col 4-3-1-2 tramite Zidane, e quindi in quei ruoli lì è molto delicato, perché poi la squadra passa da quei giocatori. Se tu ne hai uno non all'altezza della situazione, nella Juventus non te lo puoi permettere,
l'anno
né
scorso,
come regista né come rifinitore, diciamo.
Certo.
E quindi l'anno scorso
non tanti, ma qualcuno si è dimostrato un pochino al di sotto sia delle sue qualità che magari delle aspettative, mi riferisco ai nuovi, e delle sue qualità normali, mi riferisco ad esempio a Pjanic, ma non soltanto, no?
Sì, sicuramente. Poi c'è stato discorsi fisici che sono andati a sommare, certo. È stato un reparto abbastanza massacrato quello del centrocampo, sì. E poi bisogna anche dire che molto dipende da chi è intorno, perché Pjanic intorno, se di fianco a due giocatori importanti che stanno bene, che dire, Matuidi, sempre gioca meglio anche lui. Quando invece deve un po' fare cantare, portare la croce, perché intorno o ha dei giovani o ha dei giocatori che non stanno bene o che non hanno ancora giocato nel campionato italiano eccetera, ovviamente va in difficoltà perché non ha quel fisico che hanno altri giocatori.
Certo.
E quindi sicuramente questo è un discorso che ha anche accelerato certe dinamiche che sono nei fatti, che un giocatore poi un po' si logora a giocare a certi livelli eccetera. Tanto Enrico da Moltalto ci scrive, poi verificheremo, che il contratto di McKennie è stato depositato in data 1 settembre dal sito della Lega, non lo so, poi verifichiamo questa cosa.
Si parlava negli ultimi giorni che non fosse ancora depositato, adesso
comunque,
durante la pausa andiamo a controllare.
Io non ci darei troppo peso, perché a volte nel giro di 2-3 giorni
sono veramente delle sfumature che è giusto cogliere. E andremo a controllare. Detto questo, c'è un ultimo passaggio della conferenza stampa, anche questo secondo me è indicativo, no? Parla della Juventus in America, di come è vista sì. La Juventus in America. È un club molto amato dappertutto. Quando torno a casa, tornavo a casa, dice McKenny, vedevo negozi vendere magliette della Juventus. Forse posso giocare un ruolo in questo, promuovendo il brand bianconero anche negli USA. Allora ti chiedo questo: parlavamo del volano Ronaldo, anche della scelta, anche in controtendenza storicamente, di andare a utilizzare una maglia bicolore, no?
Sì.
Che storicamente con le maglie della Juve c'entra poco, ma è stata una scelta
americana.
Una scelta, esatto, per andare a imporsi su quel mercato lì, quel tipo di mercato americano. È stato fatto uno studio di settore che ha evidenziato il fatto che le maglie a due colori tirassero, tra virgolette, nei negozi più di quelle a strisce bianco-nere che in America di solito indossano gli arbitri. Quindi per questo motivo la Juve ha fatto quella scelta, unita a Ronaldo, unita magari all'arrivo di McKennie qui a Torino. C'è una Juve che punta decisa all'America, è inutile nasconderlo,
vabbè,
no?
Come del resto la casa madre, diciamo, non è che la Fiat sì, certo. Produca automobili solo più a Torino, ahimè purtroppo qua non ne fanno quasi più, e quindi sicuramente il discorso dell'America è un discorso importante. Io credo che per un certo periodo si sia cercato di far decollare il calcio negli Stati Uniti a livello europeo. Sì. Si è capito che non si può, allora si cerca di monetizzare qui quello che si può fare tramite queste operazioni. E sicuramente McKennie magari dietro anche questo tipo di discorso, perché comunque una, diciamo, di origini afroamericane, adesso non so bene di quale parte, sì, eccetera, in un certo mercato dove magari vanno per la maggiore i giocatori che sono in giro per l'Europa, per il mondo, sudamericani, per dire, sì, può inserirsi il McKennie come, diciamo, fetta di mercato a vendere le magliette ai ragazzini e a queste cose. Sicuramente ci può stare, però quest'anno le maglie sono normali, quindi bisogna ricordarsi.
Ma
che
c'è McKennie, quindi,
si
sopperisce, esatto, si compensa. Poi è giusto, io questo è il mio giudizio, ma lo sapete, chi ascolta Terzo Tempo lo sa, la Juve maglia strisce.
Sì,
non
sì.
Si può prescindere, la prima maglia.
Anzi, c'è
la seconda
che le conta di ecco. Mi sembra che dice che siano 11, se non sbaglio.
Esatto. 5... Poi sulla seconda e la terza, sbizzarritevi, va bene
però,
anche la terza arancione. Ma la prima maglia della Juventus deve avere le strisce bianche e nere.
Strisce,
chiudiamo,
no?
Così.
Chiudiamola così per adesso.
Chiudiamo
poi
la prima ora e torniamo con la seconda ora. Ospiti, parleremo anche della nazionale. Andremo a analizzare le parole di McKennie con chi era lì alla conferenza stampa. Quindi rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Sono le 16.06, ben ritrovati in diretta. Terzo Tempo, Radio Bianconera con Alberto Mauro, Gigi Schiffo, il nostro Yves Roche, impegnatissimo in regia al telefono per confezionarci il nostro
il collegamento
prossimo
con la Continassa.
Esatto, per andare a tastare anche gli umori e le indicazioni che arrivano da lì. Intanto una precisazione su McKennie: è arrivato a Torino il 27 agosto, la sera del 27 agosto, il contratto è stato depositato, aveva ragione il nostro ascoltatore, il primo giorno di mercato,
primo giorno in cui ha aperto,
esatto,
ufficialmente,
chiuderà il 5 ottobre, quindi sarà un mercato non troppo lungo, abbastanza tipico anche nella sua collocazione.
Sì, anche se io comunque l'avrei chiuso prima del campionato, perché trovo brutto che ci siano delle partite che si giocano con squadre che possono cambiare anche radicalmente.
Vero,
perché il fatto che la Juve abbia Suarez al 19 settembre o al 5 ottobre cambia.
Qualcosa può cambiare, vero?
Avercela per dire la Juve, ma tutti gli altri.
Sì.
Vabbè, comunque quest'anno è così, è tutta un'eccezione, quindi andiamo avanti con l'eccezione.
Ce lo faremo andare bene.
Sì, per forza.
Guarda, l'importante è tornare a giocare. Poi
sì,
si lavora sulle formule, sul mercato, anche sugli spettatori negli stadi,
questo,
no?
Questo è un tasto veramente dolente. Ho letto le dichiarazioni di Conte, dei ministri competenti, che sono gli stessi che però avevano scritto nel decreto precedente che dal primo settembre si poteva fare richiesta per riaprire gli impianti. Evidentemente hanno valutato che la situazione ancora non consente, anche se l'altro giorno ho letto che il Parma 1000 spettatori li ha fatti entrare per un amichevole, quindi magari sui 1000 si può fare, ma 1000 forse un gioco non vale la candela, quindi credo che bisogna aspettare ancora un po'.
Esatto.
Credo che finché ci sarà lo stato di emergenza, quindi fino a metà ottobre, sarà molto difficile, a meno che non ci sia proprio un crollo improvviso dei numeri, dei ricoverati, dei positivi, allora magari sì, ma penso che finché c'è stato l'emergenza purtroppo ce lo dobbiamo dimenticare.
Io ho letto che andrà di pari passo con le scuole. Cosa vuol dire? Che prima di tutto si proverà ad aprire le scuole e vedere come sarà gestita la situazione con le scuole aperte. In seconda battuta, se le scuole reggeranno aperte e non ci saranno complicazioni o una situazione si aggraverà, probabilmente si penserà anche agli stadi. Ma al momento, anche dalle parole di Conte, che ha definito inopportuno gli stadi aperti, al momento pare che non sia una priorità né del governo. Ecco, una priorità delle società, quello sì, la Juve pare che ogni partita a porte chiuse perde tra i 2 e i 4 milioni di euro, una cifra considerevole in base all'incasso, ovviamente, e tutto l'indotto.
Tutto l'indotto, quello è solo l'incasso.
Esatto, cioè. Esatto, poi c'è tutto l'indotto. Detto questo, al momento pare che non sia una priorità assoluta del governo, ma si sta lavorando poi per cercare di aprire il prima possibile, probabilmente poi con spettatori scaglionati e via via poi con un, ecco, gli stadi che siamo abituati a vedere. Ci vorrà un bel po' come per vederli proprio
finché
fianco
non
a fianco.
C'è la vaccinazione di massa, credo che sarà difficile.
Intanto abbiamo un vocale, quindi ascoltiamolo e poi continuiamo a parlare.
Invia. Cari amici, state. Buon pomeriggio da Carmelo.
Ciao Carmelo.
Io penso che chi si libera prima arriva alla Juve, però ci vuole un po' di, non lo so, di chiarezza, perché anche quando Suarez venga alla Juve, chi lo mette in 15. In azione questo famoso tridente?
Soprattutto un centrocampo sarà sostenibile,
un De Paul, un Goretzka, un qualcuno,
Thiago Alcantara, perché no?
Forse sarebbe meglio agire su più tavoli, no? Boh, forse io facciamo.
Beh, Paratici in attacco lo sta facendo, centrocampo un po' meno, forse perché comunque due nuovi acquisti si sono concentrati proprio in quel reparto. In questo momento forse bisogna anche pensare ai terzini, magari un occhio alla difesa e soprattutto all'attaccante, al centravanti. L'attaccante centrale titolare è anche una riserva, perché forse un solo centravanti non basta a una Juve che aveva pensato, valutato anche l'opzione Ken, no? Come
sì,
riserva.
Ma io ci metterei anche Morata nella mia pazzia,
sì,
come vice di un attaccante, diciamo,
no,
che tenerlo
no
lì come vice, però non,
sai,
come
se
titolare.
Va via Douglas Costa, va via Higuain e magari va via anche Bernardeschi,
o
allora,
Kedira, e anche De Sciglio,
esatto,
ce n'è una certa quantità che possono liberare ingaggi e soldi pesanti.
Esatto.
Se
esatto
la Juve fa quel tipo di investimenti sul centrocampo, non lo so, la grande scommessa è Arthur in questo, nel
sì
senso che lui dovrebbe essere quello che dà i palloni con certi ritmi agli attaccanti, se no uno spera sempre che quel tridente, perché Dybala, Ronaldo e Suarez, diciamolo chiaramente, sarebbe se non il tridente più forte d'Europa, comunque
sì,
se la gioca con gli altri ad armi pari.
Ma
si
deve
potrebbe
essere sostenibile,
anche autoinnescare. L'importante
sì
è che il centrocampo e la difesa non facciano acqua come l'anno scorso,
esatto,
che non lasciano la squadra lunga, eccetera eccetera.
Con la difesa e il centrocampo dell'anno scorso lo vedo un pochino complicato,
più che altro con quei ritmi, con
esatto
quel modo di stare lunghi, lasciare gli spazi tra le linee, quindi si infilavano lì,
però
avevano capito tutti,
esatto,
giocavano tutti nello stesso modo e la Juve prendeva sempre lo stesso gol da tutte le squadre, quindi sicuramente. Gianni da Pordenone, ti rispondo perché
vai,
vedo che ci tieni, si darà una chance a Piazza almeno per la panchina?
Non lo so,
non
difficile,
credo, non credo, credo che Piazza, se sta bene, forse l'anno che la Juve riesce a cederlo, questo potrebbe essere,
o comunque
essere
in prestito in una squadra,
in modo da
anche
alleggerire,
per farlo giocare, perché non gioca con continuità da due o tre anni, ha avuto due infortuni pesantissimi, quindi non lo so, non credo che la Juve possa decidere di puntare su di lui anche per andare a occupare una casella che puoi appaltare a qualcun altro, soprattutto in attacco, quindi a meno di emergenze credo che Piazza non rimarrà a Torino. E invece volevo chiedere a te, Gigi, in questo centrocampo della Juve, anche per la questione dell'extracomunitario chiaramente, non c'è spazio per Vidal? Cioè la Juve non ha mai pensato, neanche qualche mese fa, neanche settimane
diciamo
fa, di riprendere.
Magari ci ha pensato fino al 26 agosto, ma poi basta.
E poi chiaro, quando è arrivato McKennie,
nel momento in cui prende McKennie, devi smettere di pensare a lui, a
però
Tomas
una scelta
dell'Atletico di Madrid,
giusto,
tutti quei giocatori lì. Ne parlavamo l'altro giorno, l'unico
sì
che di quel mestiere lì è Kanté, ma non lo so se e la Juve andrà a prenderlo, perché
ci vogliono 50 milioni e c'è l'Inter che ci sta pensando abbastanza seriamente, almeno stando alla Gazzetta dello Sport, no?
Io credo che quel tipo di giocatore lì, lo dico per l'ennesima
sì
volta, manchi proprio nell'organico della Juventus, cioè il giocatore
fisico. Manca un po' a tutte le squadre, uno così,
Sì, però nelle grandi d'Europa invece ce l'hanno, il Bayern Monaco, il Real Madrid, ce l'hanno quei giocatori lì, sono quelli che ti permettono appunto di sostenere il famoso tridente,
sì,
di tenere sempre i reparti corti o di tappare il buco se si crea, mentre diciamo col dinamismo dei Khedira, dei Matuidi dell'anno scorso ovviamente non ce la facevi più a creare quelle situazioni.
Gente che fa la legna mentre gli altri fanno
però con
la
una
qualità,
certa qualità comunque, perché Kanté
certo
non è che fa solo legna, lo stesso Thomas non è che fa solo legna.
Ah no, Thomas Partey è un nome che secondo me la Juve ha tenuto in gran considerazione, è un bel giocatore, farebbe ben comodo, andrebbe a sostituire idealmente Matuidi, no?
Esatto.
Nelle come tipo di giocatore, però al momento pare molto lontano. Salutiamo anche i nostri amici su Facebook,
certo,
chi ci sta seguendo in diretta su Facebook, Massimo, Marisa, Sebastiano. Una domanda: la Juve deve accelerare i tempi per acquistare i giocatori che chiede Pirlo in modo da essere pronti per l'inizio del campionato. Chiaro, ecco, la differenza forse un po' tra Pirlo e Sarri è stata anche quella che secondo me Pirlo sta, ho deciso di incidere un pochino di più sul mercato, no?
Sì, o ha la possibilità di farlo, perché lì ci va anche la carta bianca del presidente,
certo.
Non è che può farlo di testa sua, quindi evidentemente Pirlo ha questa possibilità in più, però prima la Juve deve essere veloce a cedere, perché finché non cede non compra, questo mi sembra chiaro quest'anno. La dinamica Pjanic-Artur, che ci viene sottolineata per esempio dal nostro ascoltatore, che dice che è stata un'operazione magistrale dal punto di vista anche economico,
secondo me anche
è l'emblema di quello che deve fare la Juve quest'anno.
Esattamente.
Cioè cambiare, mettere in tasca possibilmente dei soldi, abbassare l'età media e il tetto di ingaggi e andare avanti. Questa è la chiave, insomma, del mercato.
Esatto. E noi invece dobbiamo andare alla Continassa, perché per noi c'è Simone Di Noi, che ci può raccontare anche un po' quello che non abbiamo potuto vedere da Sky, o meglio le parole di McKennie le abbiamo sentite, però tutto il resto, retroscena, anche le emozioni magari di Weston McKennie, che però non mi è sembrato particolarmente emozionato,
Glaciale,
le affidiamo, e le sensazioni le affidiamo al nostro Simone. Ciao Simone, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati. Sì, ma è stata una conferenza comunque interessante da ascoltare, un ragazzo che ha un passato diverso rispetto a tanti altri che abbiamo potuto sentire e raccontare, quindi senza dubbio interessante anche per le scelte fatte nel corso della sua infanzia, quando aveva l'opportunità di giocare da football americano a calcio, ha scelto per quest'ultimo e insomma gli è andata anche discretamente bene, perché adesso si trova ad essere in una delle migliori squadre d'Europa, quindi insomma gli ha portato fortuna.
Cioè, l'importante è che non faccia touchdown quando si trova davanti alla porta.
E che non meni nessuno oltre certo limite, se no va fuori.
Esatto, sì. La palla sotto i pali, spieghiamoglielo, e non sopra. No, detto questo, interessante anche la parte in cui ha parlato del suo ruolo, ha detto che ha parlato anche con Pirlo. Sarà una nuova mezzala, e secondo te quanto giocherà? Cioè partirà in panchina, giocherà a tratti, o te lo vedi già magari non pronti via, ma te lo vedi già uno tra virgolette titolare di questa Juve?
Ma credo che sul ruolo bisognerà prima di tutto capire come vuole giocare Andrea Pirlo, che ancora non ne abbiamo idea, se non per qualche prova fatta nel corso degli allenamenti, che però uno non hanno a disposizione tutti i giocatori, e due restano comunque allenamenti contro comunque squadre, in questo caso l'Under 23, che insomma non è probante, ecco, con tutto il rispetto parlando. Quindi sul ruolo dovremo vedere, credo che possa essere una mezzala sia a destra che a sinistra, ma anche integrarsi nel centrocampo a due con Artur, con Rodrigo Bentancur. E sulle tempistiche, o meglio, sul minutaggio che troverà, questo bisognerà
dipende un po' da lui forse, no? Dipende forse proprio da lui stesso.
Sì, questo senza dubbio, gli allenamenti parleranno per lui e credo che comunque lui darà il 100%, però è chiaro che Bentancur e Artur partono sicuramente un po' più avanti.
Certo.
È chiaro che dalla sua, allo stesso tempo, lui ha qualcosa che gli altri non hanno, perché la capacità di muoversi così velocemente, di far mulinare le gambe, non ce l'hanno tutti.
Sì.
Quindi lui ha una caratteristica che insomma è importante, è rilevante, che si differenzia rispetto agli altri.
Ecco, mi ha colpito la leggerezza, la spensieratezza con cui si approccia a questa nuova realtà, pur nella consapevolezza dell'importanza che l'occasione che ha. Quando risponde su Ronaldo, che dice che lo prendeva alla PlayStation, quando dice che ha poi parlato del Black Lives Matter, naturalmente,
certo,
il primo americano della Juve, insomma, ha dato tante risposte di uno che ha voglia di giocarsi le sue chance. Deve imparare tanto, e lo sa anche lui, però mi pare con lo spirito giusto, cioè uno non mi sembra stressato, diciamo, dall'idea di dover giocare nella Juventus.
No.
Che dici?
No, infatti è uno che ha consapevolezza nei propri mezzi, e questo già è rilevante, importante, però sì, sa che insomma dovrà conquistarsi tutto sul campo, ma credo che sia un po' nell'indole del giocatore, del carattere, di come è stato educato dalla famiglia. Mi sembra da questo punto di vista molto, molto centrato, quindi Marino. Credo che possa esatto sì, ha un po', no, quella che è l'educazione
quando nei film arriva gli americani, no, che ti salvano loro, ci pensano loro,
lo sbarco, così.
Lo sbarco,
vabbè, in effetti mancavano un americano qui a Torino,
sì. Mancava il primo, infatti.
Il primo. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, caro Simone, io ti chiedo questo. A me, rispondendo a una domanda, ha ricordato molto Vidal quando ha detto sono un giocatore box to box, e l'ho detto senza tante esitazioni, chiaramente senza riferirsi a Vidal, quello ci ho pensato io, però effettivamente l'ultimo giocatore box to box che ha avuto successo qui alla Juve è stato proprio Arturo Vidal.
Sì, Vidal, Marchisio, insomma.
In certi momenti, nei momenti di salute
quando
fisica.
Quando stava bene, esatto, è vero. Sì. Come quella tripletta incredibile.
Esatto, ogni tanto l'ha fatto anche lui.
Sì, sono d'accordo con te, Albi. È chiaro che, onestamente, McKennie sì, lo possiamo conoscere, ma non nel dettaglio, almeno parlo a livello personale. Insomma, un po' sentendo, anche potendo parlare con chi l'ha visto di più, Vidal aveva una capacità tecnica di un altro livello, ecco, sì, rispetto a McKennie. Insomma, era ed è tuttora un giocatore che, insomma, ha nelle gambe qualcosa di diverso. È chiaro però che sicuramente può essere un giocatore che dal punto di vista fisico non molla niente, che si fa trovare con puntualità sia in un'area che nell'altra, e vedremo se riuscirà a concretizzare. Ecco, su quello magari ci lavorerà, anzi sicuramente immagino ci lavorerà Andrea Pirlo e tutto lo staff tecnico.
30 secondi finali, mi stavo per dimenticare, ma parliamo anche un attimo di Barbieri, nuovo terzino molto promettente dell'Under 23 dal Novara. È un giocatore su cui in prospettiva la Juve punterà, magari anche per la prima squadra tra qualche anno, no?
Eh sì, perché facendo comunque 3 anni tra seconda e prima potrebbe diventare un club 30 player, quindi inseribile in lista senza che occupi un posto, e ad avercene di questi giocatori che possono essere molto utili. Poi è estremamente talentuoso, è un giocatore che fin da quando aveva 16 anni è stato inserito in prima squadra, giocando con costanza nel Novara in Serie C, e quindi ha attirato le attenzioni di grandi club, tra cui Juve ovviamente, ma anche Atletico Madrid su tutte, Chelsea stesso e Milan, Fiorentina in Italia, comunque club rilevanti. La Juve si è mossa per tempo con i passi giusti, anche economicamente parlando, si tratta di 1,5 milioni, e lo inserirà adesso nel gruppo della seconda squadra di Lamberto Zauli, in un campionato che conosce molto bene, perché lui ha giocato in Serie C al Novara e giocherà in Serie C alla Juve Under 23, con magari prospettive future in prima squadra.
E visto che lo conosci bene anche tu, prossimi giorni non ci scapperai, facciamo un focus sull'Under 23 e sarai nostro ospite graditissimo. Grazie Simone.
Grazie a voi ragazzi, un piacere.
A te, buon
ciao,
lavoro.
A presto.
E quindi anche Barbieri, insomma, è
prospetti interessanti, ripeto, è una nuova prospettiva che dobbiamo sforzarci di mettere in campo.
Dobbiamo cambiare un pochino la prospettiva.
Quando si fa il discorso sul mercato della Juve, un'occhiata a quello che succede in uscita, in entrata, nell'Under 23 bisogna darlo, perché da lì magari arrivano delle risorse che poi vengono usate per mettere a posto il bilancio, tanto quanto con la cessione di un giocatore della prima squadra.
Sì, perché è vero, sono operazioni minori, non si può non parlare di operazioni minori, ma alcune...
Ma se ne fai 10, per
esatto,
dire...
1,5 milioni per 10, oppure ce ne sono state anche da 4 milioni, Marquez, insomma, operazioni importanti. Allora, le parole di McKennie le abbiamo analizzate con il nostro Simone Di Noi. Adesso con Antonio Paolino, presente alla conferenza, andiamo un po' sulle sensazioni, no?
Sul personaggio.
Sul personaggio, su cosa ha lasciato un po' in dote questa conferenza. Ciao Antonio, ben ritrovato.
Ben ritrovati ragazzi, tutto bene?
Direttore.
Sì, altra conferenza. Voi che impressione ha fatto? Dai, facciamo.
Allora,
guarda, io con voi.
Dalla TV mi è sembrato un ragazzo con le idee chiare, con la testa sulle spalle e soprattutto senza troppa paura, senza troppa pressione addosso.
Inquadrato come un marine, abbiamo detto. Diciamo.
Sì.
Ah, ho capito. Io ci aggiungo anche educato, probabilmente perché non arriva proprio dal... non nasce come calciatore, no?
Sì.
Ce l'ha raccontato nella sua storia. Anzi, era diviso tra il football americano, quello, il calcio vero e proprio. Poi il fascino del calcio lo ha attratto maggiormente, probabilmente anche grazie al papà, grazie al fatto che ha vissuto in Germania, grazie al fatto anche che in Germania non ci fosse il football. Io penso uno di quei giocatori, come si può dire, di sostanza.
Sì.
Poi non ci dobbiamo illudere, è tutto da verificare. Stavo parlando con dei colleghi della carta stampata e molti, ognuno in base alle proprie fonti, si è informato attraverso qualche collega della televisione, della carta stampata tedesca. Beh, tutti a ricordare che i numeri parlano a favore di questo giocatore, intanto. Certo, in Germania non dico ci si accontenta più della prestazione che del nome. Ecco, forse dovremmo iniziare a cambiare un po' la nostra idea nel renderci conto, poi aspettando l'esito del campo ovviamente, la sostanza, quello che riuscirà a fare, quello che riuscirà a dare, la sua adattabilità ad un campionato, non dico diverso da quello tedesco, perché sarebbe comodo e facile creare un alibi di questo tipo, no? Passerà magari i suoi momenti difficili, ma sostanzialmente un campionato dove guardiamo la nazionale, guardiamo le squadre,
sì.
Cioè c'è qualità, ma c'è molta similitudine con quello che ci si aspetta dai giocatori italiani. Allora dico, i numeri sono a suo favore, vedendo anche le tabelle, le interdizioni fatte nell'ultimo campionato. L'impegno lo metto fuori discussione, perché la Juve, arriviamo al punto critico probabilmente, non può certamente permettersi, o non avrà fatto questo investimento, che comunque risulta un investimento, è un prestito ma con obbligo poi,
certo,
ad una cifra alta per certi versi, no? Ma sicuramente nella media di quello che può essere il budget del momento. Dico, non ha potuto solo pensare ad un giocatore per vendere più magliette negli Stati Uniti o per far conoscere meglio la Juventus negli Stati Uniti, perché se fosse un bluff capite che sarebbe un terribile autogol.
Certo.
Educato, un giocatore, vedremo se completo o meno, ma è uno che ha detto, e voi di calcio giocato ne annusate, no? Perché
qualcosina.
Giocate ancora a calcio. Ecco,
lui gioca
chi ha voglia di andarsi a prendere il pallone davanti alla difesa è uno che ha voglia di lottare.
È vero.
Di dominare, di fare. Ecco, quello è un passaggio che mi ha colpito particolarmente, perché ho ripensato a quei giocatori, magari che sono arrivati come mele marce, magari che non hanno i piedi buonissimi, magari che non devono segnare tanto, ma che hanno voglia di sporcarsi la maglietta. Ecco, in questo momento io penso che ai grandi campioni già ne abbiamo, qualcuno magari dovrà ancora arrivare, il centrocampo ha bisogno di gente che sappia sporcarsi i piedi, la maglia e non la coscienza.
Ecco, ti chiedo, insomma, la Juventus ha fatto una cosa importante però con McKennie, non l'abbiamo sottolineata forse abbastanza, anche se iniziamo a dirla, e cioè gli ha dato uno slot da extracomunitario, e si vede con la vicenda Suarez o Vidal, insomma, o altri giocatori stati, quanto valga questa cosa. Vuol dire che è stato un investimento importante anche da questo punto di vista, quindi forse dobbiamo iniziare a considerare McKennie un po' più che un'alternativa, non lo so, è una riflessione mia questa.
Ma guarda, io penso, sì, giusta riflessione, io penso che bisognerebbe iniziare anche veramente, cioè, se mi permettete l'altra faccia della medaglia, Luigi, capirai, non in vena polemica, io penso che però di giocatori alla McKennie, forse il nostro campionato, nei nostri settori giovanili, forse ne esistano.
Mm-hmm.
Allora, diciamo che qui
Muratore,
vince il compromesso, vince il compromesso, no? Ma dovremmo anche iniziare a pensare agli slot non da italiani, perché il mondo oramai sappiamo come si è evoluto, no? Quindi non dobbiamo guardare colore della pelle, religione, nazionalità, ci mancherebbe, anzi le nazionali che hanno fatto meglio sono quelle che si sono rese più protagoniste della contaminazione, no? In senso positivo.
Sì.
Dico che però ci sono vari aspetti, vince qui il compromesso, vince anche la possibilità, ma penso che sia una conseguenza, cioè la Juve è andata a Dzeko, è più facile raggiungere, e sentendo dei colleghi proprio sull'argomento oggi a microfoni quindi chiusi, a microfoni spenti e taccuini chiusi, si parlava, ma voi chi pensate che arriverà alla fine? Ognuno ha le sue fonti, ma c'è un accordo, giocatore, se tutto andrà in un certo modo Suarez diventerà juventino ed è arrivato magari tenendolo nascosto ad altre trattative. Ma la Juventus non può partire senza né piano A e non piano B. E come è capitato con l'allenatore l'anno scorso, così è capitato con Pirlo e così sta capitando con i giocatori. Nel senso, al di là di arrivare su McKennie, avete sentito anche la mia domanda, sì. Certo che non ci vuole molto per convincere McKennie ad arrivare alla Juventus, ma sarebbe stato interessante capire se magari c'è stato qualche risvolto, qualche retroscena particolare che ti convince più di altro. Magari venire in Italia non mi convince, magari mi ha chiamato prima e mi ha offerto qualcosa di più qualche altra squadra. Questo non è capitato, quindi la Juventus è convincente come lo era prima, magari con qualche dubbio in più per i grandi giocatori. Però quello che voglio dire è, adesso è giunto il momento, e così arriviamo al discorso dell'attaccante. La Juve non può arrivare senza piano A e senza piano B, sapendo che ci può essere qualche problema nel liberare un giocatore da parte della società, dello stesso giocatore, della compagna, via dicendo. E quindi sul tavolo Milik era una carta che avremmo dovuto che la Juve si sarebbe giocata per spendersi a favore di Sarri, se sì. Le cose fossero andate in un certo modo. Dopo, ricordando che quanto dissi già nei primi giorni di apertura di Radio Bianconera, il mercato della Juve e dell'I, ovvero di Paratic e di Marotta, sono di concorrenti leali, ma che hanno abitato nello stesso condominio. Gli amici sono quelli, i contatti sono sì. Quelli. Godin alla Juve era un nome che facevamo anni fa. Rabiot alla Juve era un nome che facevamo anni fa, quando poi si mise di mezzo la Roma, quando ci furono altre operazioni. Ramsey, nome più recente. Cioè, non per dire che non sono bravi questi due dirigenti. Insieme hanno lavorato da 110 lode. Mm-hmm. In questo momento la somma è a favore di chi sta vincendo, ovvero di chi aveva imbastito quelle trattative prima di altri. E tra questi c'è il nome di Dzeko, tra questi c'è il nome di Suarez, che ricompare abbinato alla Juventus per la terza volta. Allora, sono giocatori che intanto sono cresciuti, maturati, e che non possono che aiutare con la loro esperienza a fare meglio la Juve. Certo, ci sono anche le avversarie, come sempre. Però nel frattempo è un mercato fatto di piani A e di piani B. Quindi esattamente all'uscita della sala stampa oggi, su McKennie tutti a dire buon investimento, buon rischio, cioè come
rischio calcolato, diciamo così.
Sì.
Esatto. E la stessa cosa, lo stesso ragionamento non ho visto nessuno, anzi ho visto perplessità nei grandi giornalisti, e mi tengo escluso, no? In quel momento faccio l'utente, ascolto, di quelli che dicono non so come certa gente possa essere convinta, un po' come certa gente non poteva essere convinta di Guardiola due anni fa o l'anno scorso, o di Sarri non sarebbe mai venuto alla Juventus. Perché? Perché ci sono delle situazioni imprevedibili per noi tifosi, per noi giornalisti, ma immaginate se per noi è un po' più difficile. Abbiamo capito che è difficile anche per i direttori sportivi, i direttori generali delle società.
Non è facile per
in periodi come questi.
Sì, non è facile per i giocatori, che la Juve l'accettano con molta, molta, molta voglia. Andremo a vedere anche cosa succederà in attacco. Ti ringraziamo. Ciao Antonio, grazie e buon lavoro. Allora, a presto.
Attenzione a Kulusevski nei prossimi giorni, appena rientrerà.
Bene.
Ciao
titolare, Antonio. Lo aspettiamo. No, la presentazione.
Chiaro.
Adesso break, torniamo tra pochissimo.
Terzo tempo.
Allora, welcome live Radio Bianconera, terzo tempo. Visto che abbiamo la Juve ha presentato McKennie, entriamo un pochino in clima, abbiamo analizzato le sue parole, abbiamo sentito soprattutto le sue prime parole ufficiali da giocatore juventino, abbiamo anche analizzato un po' quel che non ha detto, no? Le sensazioni, le emozioni poche da parte sua, anche come potrebbe giocare. Ci siamo già proiettati nella prossima stagione, pensando a Pirlo, pensando soprattutto a questo nuovo giocatore che è arrivato non per l'Under 23, non per fare il comprimario, ma evidentemente c'è un progetto dietro a livello sia strategico per il mercato statunitense, ma anche soprattutto tecnico, perché è un giocatore sul quale secondo me magari non pronti via, ma la Juve alla lunga punterà.
Sicuramente il fatto che la Juve avesse un solo extracomunitario da prendere, lo sapesse, non è che è una cosa certo. Misteriosa, e abbia scelto comunque di puntare su di lui, vuol dire che c'è fiducia in questo ragazzo. Poi che la fiducia venga ripagata o no,
lo vedremo,
come sempre sarà al campo a dirlo. Io sospendo personalmente qualunque giudizio, perché voglio prima vederlo giocare
anch'io.
Dal vivo, o almeno diciamo in televisione nel campionato italiano, perché è una cosa completamente diversa rispetto al campionato tedesco. Sì. Ho visto delle immagini, ma su quelle ovviamente non forma un giudizio. La testa ce l'ha, è indubitabile, ripeto, uno che ha 19 anni, fa due stagioni di seguito in Bundesliga da titolare, è uno che la testa ce l'ha. Dopodiché la Juve è un'altra cosa, il mondo Juve è un'altra cosa, come lui stesso si rende conto. Insomma, il giocatore che aveva la PlayStation adesso ce l'ha con compagni di, non è male, di allenamento, voglio dire.
E quindi, c'è di peggio nella vita.
C'è di peggio, e quindi sicuramente vediamo. Avrà grandi motivazioni, e questo sicuramente sarà la sua parte. Correrà tantissimo, e questa la Juve serve, perché sì, l'anno scorso era una squadra troppo statica. E quindi
soprattutto a centrocampo, con Pjanic, Matuidi, insomma, mancava la freschezza, la gioventù, la corsa,
proprio la voglia di correre. A quella volta avevi la sensazione che la squadra stessa dice: beh, se ci fa un gol, pazienza, poi ne facciamo
tanto
un altro.
C'è Ronaldo, prima o poi segna. Però ci vuole che la palla arrivi a Ronaldo. Questo è un po' quello che è mancato l'anno scorso. Abbiamo un vocale da sentire, direi che possiamo sentirlo subito prima del nostro ultimo ospite.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Dunque, a prescindere da chi venga, tra Dzeko, tra Suarez, Morata, che a me piacciono tutti e tre, hanno delle movenze un po' differenti tutti
è
e
vero.
Tre, ma cioè, a pensare sul fatto che sia meglio uno dell'altro, sono tanta roba tutti e tre, certo sì, Suarez magari si fa preferire un attimino in confronto a Dzeko, che comunque gioca forse un po' più per la squadra, ma questi sono altri discorsi, e forse anche per questo Pirlo la vuole. Ma detto questo, cioè per i rifornimenti per la squadra, per gli attaccanti, voglio dire, tutto sta nelle movenze del centrocampo. Centrocampo e difesa dell'anno scorso non penso che lo rivedremo quest'anno, perché credo che mister Pirlo sia abbastanza bravo in questo, essendo stato anche un ex centrocampista, quindi sicuramente troverà la quadra.
Sicuramente abbiamo fiducia tutti, naturalmente, in Andrea Pirlo, ma lo diciamo tutte le volte.
Soprattutto di vedere una Juve diversa dell'anno scorso, come non era la Juve adatta per Sarri, ma molto del potenziale della Juve dell'anno scorso si è sprecato per varie motivazioni, per colpa anche di Sarri, ma non solo di Sarri. Però abbiamo visto una Juve al di sotto delle aspettative anche a livello di risultati. Poi analizzando l'ultima stagione rispetto a quelle precedenti di Allegri, la Juve ha fatto peggio. Ha vinto lo scudetto, sì, ha fatto peggio, perché in Coppa Italia, in Supercoppa, in Champions, non è stata all'altezza della situazione. Anche per questo si è deciso di cambiare la guida tecnica. Ecco, io mi aspetto una Juve molto molto diversa, ma a livello tecnico e tattico fino a un certo punto, ma soprattutto di atteggiamento, di interpretazione delle partite, di voglia, di stimoli. Ecco, lì vorrei vedere, ed è un po' il discorso che ha fatto Andrea Agnelli dopo il Lyon, no? Ha parlato, prima cosa, entusiasmo. E evidentemente ci sono situazioni fuori dal campo, borderline campo, spogliatoio, eccetera, eccetera, che vanno un pochino oltre il discorso tecnico e tattico.
Sì, e che comunque c'entra, perché io mi sono fatto un po' questo film della storia di questi 9 scudetti. La Juve è partita correndo fortissimo con Antonio Conte.
Forse troppo, addirittura.
Esatto, poi dopo è andata nella centrifuga, a un certo punto è sparato fuori l'allenatore. È arrivato uno che ha abbassato i giri decisamente.
Sì.
E poi pian piano questi giri si sono abbassati sempre di più. L'ultimo anno di Allegri è l'unico di Sarri. Diciamo che la lavatrice si è quasi fermata in pratica, perché si giocava praticamente
andava per inerzia, come quando spegni il motore, ma continua a girare per inerzia.
Finché va,
finché
va.
Adesso, finché la barca va, diceva.
Adesso bisogna mettere un nuovo motore in questa macchina, perché sennò quello vecchio abbiamo visto che ha finito i giri da dare.
Esatto.
E quindi nel nuovo motore
magari ibrido. Un ibrido
McKennie, ci sta Bentancur, ci sta forse Arthur, vediamo che caratteristiche
comunque,
di dinamismo.
È un motore diverso.
Ci sta Kulusevski, tutti giocatori che hanno gamba oltre che voglia di fare. Quindi sicuramente il progetto è quello, per sostenere un tridente che, ripeto, se fosse Suarez, Ronaldo, Dybala, trovatemene uno meglio in giro per l'Europa. Adesso onestamente, al di là di tutte le disquisizioni, Dzeko, l'altro, ma quei tre lì devi metterli in condizioni
in grado di fare
gol.
La differenza, perché la differenza la sanno fare. Esatto. Noi coinvolgiamo nel nostro dibattito con grande voglia anche Paolo Pacchioni, caporedattore dello sport di RTL 102.5, al seguito della nazionale italiana, e vireremo anche sul discorso azzurro. Ciao Paolo e benvenuto in trasmissione.
Ciao ragazzi, grazie, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Paolo, senti, allora partiamo proprio dalla nazionale che gioca questa sera con l'Olanda, una squadra, quella di Mancini, che dice sempre è un banco di prova, però insomma questo l'Olanda è una squadra indicativa forse del livello che ha raggiunto l'Italia.
Assolutamente sì, è una partita difficile per una serie di motivi, perché gli azzurri comunque sono ancora un po' imballati, ancora lontani da una condizione ideale. Quella appena trascorsa è stata un'estate particolare, con la stagione che è finita molto tardi, la pausa che è durata poco, e poi pochi giorni dopo i primi allenamenti subito le due partite con la nazionale, quindi sicuramente gli azzurri dal punto di vista atletico non stanno benissimo, nemmeno gli olandesi, però magari loro hanno avuto una pausa un pochino più lunga. È un test probante e attendibile, perché comunque l'Italia ha bisogno di crescere. Abbiamo lodato giustamente la nazionale di Mancini prima del lockdown per le 11 vittorie consecutive, e questa è sicuramente una cosa da sottolineare. L'Italia anche nei gironi di qualificazione spesso nel passato è stata un po' maestra nell'arte di complicarsi la vita, invece l'Italia di Mancini le partite che doveva vincere le ha vinte tutte, e aveva guadagnato una serena e comoda qualificazione da prima del girone. Però in quella fase lì il livello delle nazionali battute dalla squadra di Mancini era comunque medio basso, e quindi insomma è importante dopo aver trovato un assetto cominciare a confrontarsi con avversari più forti, alzare un pochino l'asticella. La nazionale di Lippi guadagnò convinzione prima del mondiale del 2006, vincendo proprio in modo largo, netto, convincente delle amichevoli contro proprio l'Olanda e la Germania. A quel punto la squadra capì di poter andare al mondiale con delle reali ambizioni. Sì. Ecco, sarebbe bello se capitasse lo stesso per la squadra di Mancini, però l'altra sera inevitabilmente, perché era difficile immaginarsi il contrario, qualche difficoltà è emersa, perché abbiamo detto, insomma, sono giocatori che si sono allenati 3 giorni prima di partire per Coverciano.
Esatto, e molti anche sotto l'occhio, la lente del mercato, quindi è ancora più difficile, c'è una componente
di situazione in più.
Certo. Esatto, è una componente di difficoltà in più. Paolo, invece io volevo chiederti questo. Nella prima partita contro la Bosnia c'è stato una specie di giallo riguardante Giorgio Chiellini, no? Perché nel post partita ci sono state due interpretazioni diverse, sempre da parte di Mancini, che ha detto prima non volevo rischiare che si facesse male, e poi dopo ha detto ma è stata una distrazione mia, non l'ho messo in lista, e poi una volta fatta la frittata non si poteva rimediare. Ma secondo te cos'è successo, e ce lo aspettiamo in campo questa sera Giorgio Chiellini, no?
Sì, assolutamente sì. Allora, la prima versione di Mancini era una versione così diplomatica, sì, detta ai microfoni della televisione un istante dopo la fine della partita, quindi istintivamente ha cercato di coprire un pochino le carte. Poi quando lui e lo staff della nazionale avevano capito che ormai l'errore era diventato pubblico, a quel punto è sembrato più onesto e più maturo ammetterlo. C'è stata una distrazione, nel senso che chi ha compilato la lista da dare all'UEFA, probabilmente qualcuno della segreteria, ha per errore messo il nome di Acerbi. Poi sì, questa lista è stata comunque passata a Mancini perché in qualche modo la controllasse, la vidimasse. Mancini ha detto, ve lo dico molto sinceramente, non avevo gli occhiali, l'ho guardata distrattamente, perché di solito quando si dice una cosa poi quella si fa, non certo, è che il segretario cambia la formazione, quindi l'ho guardata distrattamente, quindi è colpa mia perché avrei dovuto controllare meglio e non l'ho fatto, ma è colpa degli occhiali che non me l'ho portato dietro, ha detto, perché ormai sono vecchio, senza occhiali non vedo più. Comunque poi ha detto Mancini, noi eravamo già d'accordo con Chiellini che avrebbe giocato una delle due partite, e quindi pare che il giorno prima gli avesse detto preferisci giocare con la Bosnia o contro l'Olanda, e Chiellini disse vabbè, va bene contro la Bosnia. Poi è successo questo patatrac, e a quel punto, d'accordo anche con Chiellini, ha detto vabbè, anziché giocare una giochi l'altra, cambia poco, insomma, anzi, diciamo la verità, forse il fatto che in una trasferta così con un avversario comunque brillante in attacco, il fatto che ci sia la coppia Chiellini-Bonucci forse rassicura un po' di più, e quindi tutto sommato non tutti i mali forse saranno arrivati per noi.
Quello che rischia di più è il segretario,
sì, forse. No, magari il tifoso punto della Lazio, il segretario, gli è venuto in automatico. No, chiedo Chiellini, che tra l'altro è un punto interrogativo perché ovviamente ricomincia adesso dopo un lungo stop. Sì. Ti chiedo invece un parere, Paolo, sul mercato di Juve-Inter, perché da lì ripartiamo col campionato, insomma finita divisa da un punto, anche se la Juve ha vinto 3 giornate alla fine. Diametralmente opposto, cioè da una parte arrivano i Kolarov, i Vidal, che sono giocatori affermati di sicuro affidamento, dall'altra parte i Kulusevski, che per carità ha fatto bene però nel Parma, i McKennie, Arthur in scambio con Pjanic, insomma mercati molto diversi. Che cosa vuol dire questo secondo te?
Il mercato della Juve è un mercato di prospettiva, ma fin dall'allenatore, no?
Certo,
cioè, andare a Pirlo è una scommessa. Peraltro io lo ritengo una persona molto intelligente calcisticamente e non, e quindi sicuramente saprà calarsi bene nella parte, però non ha mai fatto l'allenatore in vita sua, e questo è un particolare da tenere in considerazione.
Certo.
E anche i giocatori comunque sono tutti giocatori di prospettiva, ma perché? Perché la Juve ha vinto ha probabilmente capito, ha vinto tanto in questi ultimi anni, ha probabilmente capito che è necessario un ricambio generazionale e quindi sta cercando di andare a prendere i giocatori di prospettiva da fare crescere, ben sapendo che arrivando alla Juve si vuole vincere subito, però comunque non si guarda a quello che succederà nei prossimi 8 mesi, ma magari quello che potrà succedere nei prossimi 2-3 anni. Invece l'Inter, che quest'anno ha sfiorato la vittoria in Europa League con la finale persa, in campionato neanche tanto, nel senso che, come ti dicevi giustamente tu Luigi, quel punto di distacco è fittizio, nel senso che l'Inter è arrivato a un punto perché la Juve, avendo vinto 3 giornate prima, ha mollato. Però comunque sicuramente l'Inter si è avvicinata rispetto agli anni scorsi, però non avendo vinto quest'anno, al primo anno di Conte, con l'allenatore che, insomma, sapete che ha un cattivo rapporto con la sconfitta, c'è fretta di vincere subito, e allora l'Inter ha provato ad andare sull'usato sicuro, ha deciso di sposare le richieste del suo allenatore, che è andato a indicare tutti i giocatori che lui già ha avuto, peraltro, o che comunque ha conosciuto molto bene, e quindi l'Inter ha fretta di vincere e quindi prova a sposare un progetto nell'immediato, che non ha chiaramente una lunga durata. La Juventus invece ha vinto tanto, vuole continuare a vincere tanto e quindi ragiona in prospettiva e va a cercare dei giovani che, sì, è vero sulla scommessa, però è anche vero dall'altro lato che quelli che prende l'Inter sono tutti giocatori sopra i 30 anni, quindi anche lì una piccola incognita sul loro rendimento c'è.
Paolo, chiudiamo in bellezza. Prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo le tue indicazioni, le tue sensazioni sul centravanti della Juve. Si sta parlando tanto di Suarez, abbastanza di Dzeko e in seconda battuta anche di Morata e Cavani.
Allora, Cavani secondo me quello che doveva dare lo ha dato, è un po' in parabola discendente. Suarez è un giocatore di grandissimo valore e sono d'accordo con quello che dicevate voi poco prima di collegarvi con me, insomma un tridente Cristiano Ronaldo, Suarez, Dybala probabilmente non ha uguali in Europa, quindi probabilmente la soluzione così più di fascino è quella legata a Suarez. A me piace molto Dzeko, perché al di là del lavoro che fa sotto porta è comunque uno tanto tanto utile per il gioco di squadra, è uno che fa salire la squadra, è uno che spalla la porta, favorisce l'inserimento dei compagni, è uno che mette sempre il fisico, è un lottatore nato, non è uno che sicuramente si estranea dalla battaglia se la partita è difficile. Quindi guarda, io ti dico che la prospettiva migliore per la Juventus è un ballottaggio Suarez appunto Dzeko. Un po' più defilati vedo Cavani, un po' a fine carriera, e Morata sicuramente un ottimo giocatore, però i cavalli di ritorno non mi hanno mai convinto tanto.
È vero.
Invece stasera il tridente è Zaniolo, Immobile, Ken, così?
Anche abbastanza
Zaniolo,
giovane.
Immobile, Ken, con una piccola possibilità che ci sia Insigne nel tridente, però, e quindi a quel punto o Ken va fuori oppure Zaniolo fa la mezzala. Però insomma sicuramente vedremo una formazione molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto a Firenze contro la Bosnia. Per il discorso che facevamo prima, in queste condizioni è difficile reggere 2 partite in 3 giorni. I confermati saranno Donnarumma, Bonucci, Barella, che comunque è uno dei pochi molto in forma, e per il resto avremo tanti volti nuovi e anche tanti giovani, perché oltre a Ken, oltre a Zaniolo, forse vedremo in campo anche Locatelli, che peraltro è un altro che la Juve guarda con interesse.
Grazie Paolo, è stato un piacere.
Grazie
essere
a voi.
In tua compagnia.
Ciao, buona serata.
A presto, ciao. Buon lavoro. Paolo Pacchioni, caporedattore RTL 102.5, al seguito della nazionale
stasera,
col
la
quale
racconta.
Esatto, abbiamo la racconta in diretta su 102.5, quindi abbiamo affrontato anche il discorso azzurro, che ha delle sfumature bianconere, come al solito, più o meno, ma ha sempre qualche sfumatura bianconera.
Vabbè, sicuramente Bonucci, Chiellini, anche Ken comunque, anche di Zaniolo e di Locatelli si parla tanto.
C'è sempre l'ombra della Juve, un'ombra positiva chiaramente.
Poi c'è il terzino che è andato alla Roma, aiutami, che dovrebbe giocare, insomma, il terzino sinistro. Vabbè, poi adesso mi viene in mente.
Pellegrini? No, quello che è qua alla Juve.
No, vabbè, poi mi viene in mente, non ti preoccupare.
Spinazzola.
E quindi qualcuno c'è sempre. Quello che è il grande punto interrogativo è se la Juve riuscirà a costruire un nuovo ciclo, perché mi pare che questo stia succedendo, senza i giocatori della nazionale che danno linfa alla nazionale italiana, perché è un po' l'anomalia di questo periodo storico, è che la Juve per la prima volta non ha più un'ossatura italiana su cui fare riferimento.
Stanno invecchiando, i buffoni
stanno invecchiando e non vengono sostituiti perché il portiere è diventato polacco.
È vero.
Il McKennie. Centrale è diventato olandese uno e turco l'altro. A centrocampo c'è il francese, c'è l'uruguaiano, insomma. È una cosa da tenere presente.
La globalizzazione colpisce anche nel calcio.
E vediamo se consente alla Juve di avere uno zoccolo duro nei prossimi anni per assorbire i cambiamenti che sicuramente ci saranno.
Matteo Del Magro su Facebook ci chiede se Suarez arriverà. Diciamo che la Juve sta accelerando per Suarez, si è reso conto probabilmente Paratici, no? che Dzeko è bloccato dalle richieste di De Laurentiis per Milik, che gli altri due sono un po' delle seconde scelte, ovvero Cavani e Morata. Quindi in questo momento, secondo me, la prima scelta per la Juventus è Suarez. Ci sono degli ostacoli da superare, oggettivi, che sono la buona uscita del Barcellona. Suarez vorrebbe 15 milioni, che sarebbe l'ultimo anno di stipendio. Il Barcellona vuole congedarlo a zero, ci vuole un indennizzo, no? Chiamiamolo così, da parte della Juventus per andare a ovviare tra l'una e l'altra parte. Ci vuole soprattutto poi quell'esame di italiano che sosterrà Suarez nei prossimi giorni, esame di uno non troppo impegnativo. Esatto. Sono due ostacoli, ma due ostacoli superabili.
Sicuro. Non solo, secondo me, guarda, è andata così. Sarri aveva detto Milik.
Sì.
Pirlo arrivando ha detto Dzeko. Poi ha detto guarda che si libera Suarez. Ah, allora aspetta prendiamo Suarez, poi se proprio non può veniamo.
Vorrei conoscere un allenatore che dice no, Suarez non mi interessa. Non saprei dirtene uno, perché questo
non
momento,
credo che esista.
È
poi
vero,
dopo,
non carità. È lo Suarez di 10 anni fa, ma è comunque
trovane
un giocatore
più
che...
forte in giro.
No,
dire.
Fa la differenza è come.
L'unico forse su cui scommettere anagraficamente giovane è Haaland, che però si è appena accasato al Dortmund.
È stato un peccato perché la Juve l'ha seguito, probabilmente non ha avuto o la prontezza o
la disponibilità
per fare poi l'affondo decisivo che ha fatto invece il Borussia Dortmund. Si è ritrovato un gran giocatore, tra l'altro pagato non cifre spropositate, no? Perché se le valutazioni dei giocatori sono quelle, Zaniolo 100 milioni, Dybala 100 milioni, insomma la spesa fatta dal Borussia Dortmund per Haaland è stata sicuramente in linea con le qualità del giocatore.
Sicuramente, quindi quello è l'unico, però tutti gli altri non è che siano né particolarmente giovani né più forti di Suarez, perché Benzema anche lui ha i suoi anni e non lo so se come centravanti puro sia più forte di Suarez.
Lo vedremo
presto, ma soprattutto quando si diceva l'anno scorso se va via Higuain chi viene potrebbe sostituirlo, in meglio solo Suarez, e adesso ti portano Suarez.
È vero.
Eppure c'è qualcuno che non è contento lo stesso, pazienza.
C'è da dire che anche Dzeko secondo me è un ottimo sostituto, certo, di Higuain, un altro tipo di giocatore, certo, come è ben diverso da Suarez, però secondo me sia un finalizzatore puro, affamato in tutti i sensi come Suarez, sia un regista offensivo, chiamiamolo così, come Dzeko, farebbero entrambi bene in questa Juve. Secondo me Pirlo sarebbe in grado di costruire un'ossatura che possa sostenere sia Dzeko che Suarez, indifferentemente, chiaramente con due tipi di modo diverso di giocare, ma sarebbero due giocatori che potrebbero entrambi fare al caso della Juve, nonostante siano due giocatori con delle caratteristiche diverse.
Il principio secondo me sarà che gli altri sette corrono per questi tre, quest'anno questa è la regola, quindi sì.
McKennie vai
corri Bentancur che sei giovane, corri Rabiot che sei giovane, Ramsey non facciamo correre, che dire neanche, perché probabilmente
con grande cautela, se rimarrà che dire
no, per adesso questi sono quindi credo che le indicazioni siano queste. Sugli esterni, se giochi con la difesa 3 hai Cuadrado da una parte o Bernardeschi quando starà bene e di là hai Alessandro o Kulusevski se non gioca o anche Luca Pellegrini, quindi c'è anche da questo punto di vista una certa possibilità di scelta, quindi gente che corre ce n'è tanta e questi devono mettersi in testa che la squadra corta devono tenere loro, gli attaccanti devono fare gli attaccanti, se sono Dybala, Ronaldo e Suarez
dovete fare gol, per il resto ci pensano gli altri, esatto. che è una buona strategia, no? una buona filosofia, di solito
aiuta,
porta risultati. Mi incuriosiva, mi faceva abbastanza sorridere anche questa statistica, il debutto di Pirlo contro la Samp di Ranieri, più di 1200 partite da professionisti in panchina in due, che poi sono tutte ovviamente di Ranieri. Pirlo al momento è a zero, però fa un po' sorridere questa statistica e il fatto che Pirlo al debutto si ritrovi proprio contro un allenatore
il più giovane contro il più anziano,
magari non il più anziano, adesso non lo so, però è
come panchine forse
a livello di esperienza illimitata quella di Claudio Ranieri, che ha fatto così diciamo discretamente alla Juve, ha fatto qualcosa di straordinario in Premier Leicester.
Sì, ha fatto ovviamente
per un'altra squadra.
Nei libri di storia entrerà per il Leicester, come giusto che sia, perché sono quelle cose che capitano una volta nella vita.
Ma si è tolto anche la soddisfazione di allenare
però
la Juve.
Però io
che
dico,
non
la Juve ha fatto una volta secondo, una volta terzo, se non sbaglio, con quella squadra lì, più di quello obiettivamente non si poteva fare. Quindi bisogna anche riconoscere che un allenatore è un normalizzatore. È vero. Soprattutto è la partita a scudetto dell'anno scorso, quindi si riparte da Juve-Sampdoria, da dove la Juve aveva lasciato, anche se quella partita, sul tabellino c'è scritto 2-0, ma credo che tutti abbiano ancora i capelli bianchi per qualche rischio.
E a proposito di capelli bianchi e di ex allenatori della Juventus, c'è stata la presentazione ufficiale di Gigi Del Neri, te lo ricordi?
Sì, come no.
Come se non ci ricordiamo, nuovo allenatore del Brescia, oggi la presentazione, le sue prime parole... Krasic! Mi ricordo che erano anche tempi in cui si poteva assistere agli allenamenti, allora eravamo...
C'era la conferenza quasi tutti i giorni.
Sì, era complicatissimo scrivere, seguire le conferenze, perché si faceva veramente
fatica. Io mi ricordo radiofonicamente, per prendere i famosi 30 secondi, dovevi prendere soggetto da una parte, il verbo da un'altra e il complemento da un'altra, e fare una frase
taglia, cuci
con
e
un senso compiuto che non andasse contro a quello che aveva detto, insomma.
È vero, molto difficile stare dietro ai discorsi di Gigi Del Neri, al quale va il nostro in bocca al lupo, ex allenatore della Juventus.
Primo allenatore delle Ragnelli,
è vero.
Se non sbaglio,
primo allenatore delle Ragnelli, l'unico che con Agnelli purtroppo non ha vinto. Però è chiaro che da qualche parte bisognava pur partire. Siamo in chiusura, è finita anche la seconda ora di Terzo Tempo. Un saluto, un ringraziamento a Gigi Schiffo, il nostro professore. Un saluto, un ringraziamento anche a Yves Roche in regia, a tutti gli ascoltatori, a tutti gli ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia in queste due ore, ai messaggi. Allora, appuntamento a domani, sempre con Terzo Tempo. Ci sarò io con Giulia Borletto, linea a Roma.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.